ma quel cretino di Parenzo, ma cosa mette? No, è vero, ma denunciateli a sta gente qua. Tutti e due compari sono due cretini.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Anche detto che la vostra trasmissione va molto forte, di molto successo, ma forse piace la cattiveria.
Nelle ultime performance televisive e radiofoniche di Vittorio Sgarbi si è notata una certa acrimonia, caro Parenzo.
Intanto buonasera a lei.
No, buonasera, va cancellato. La prossima volta che dici buonasera stai zitto per mezz'ora. Cioè per mezz'ora sei lì, sei costretto a stare lì e noi abbassiamo
buonasera,
il microfono.
Abbassiamo il microfono.
Buonasera va cancellato da qualsiasi introduzione delle trasmissioni radiofoniche. Cancellato. Allora, nelle ultime performance di Vittorio Sgarbi si è notata una certa acrimonia nei confronti di Alfano. Come
sì,
mai? Come
sì,
mai? Come mai? Strano, una cosa strana questa cosa qua. Addirittura adesso, oltre che criticarlo politicamente, Sgarbi se la prende con le fattezze fisiche del signor sì. Alfano. Ieri sera dalla Bignardi, sentiamo.
Alfano è il peggiore politico italiano.
Perché ce l'hai tanto con Alfano?
Perché mi fa schifo fisicamente.
No, non ma non si può dire.
Sembra Frankenstein.
No, dai, non si può.
Mi fa schifo a me.
No,
a me fa schifo. Mi fa schifo quello che dice, quello che pensa, quello che qualunque cosa lui faccia mi fa orrore, proprio è fatta un opportunismo. Uno è il delfino di Berlusconi e va con Renzi, poi si chiama nuovo centrodestra, ma gli devi prendere per il culo.
Gli fa schifo fisicamente. Fisicamente, sembra Frankenstein. Beh, Frankenstein è un po' più brutto adesso, signor Alfano. Effettivamente, cioè, Alfano ha questo viso un po'. Com'è che ha detto da noi? Sentiamo un po' da noi.
Ma hai visto quanto è brutto Alfano? Questo secondo me è una malattia, non può essere sano uno con una faccia così. Ma è tutto bitorsoluto, schifoso, malamente spelacchiato. Io spero che la Barcaccia sia una buona ragione per farlo licenziare, però insomma sarebbe quasi ingiusto.
Poi se la prende pure con la Cancellieri, puzzona. Beh, adesso la Cancellieri ormai è fuori causa.
Quando ormai mi ero andato da Salemi, ha prorogato lo scioglimento per mafia ingiusto fatto da quell'altra puzzona della Cancellieri, tecnicamente parlando.
Attenzione,
ma già quell'altro.
Ah,
però
okay.
Io dico che mando di
certo. No, magari puoi querela a me per perché l'hai
no,
detto così.
Ha prorogato di sei
mi
mesi.
Dissocio.
Sì, sì, anch'io. Mi dissocio da me stesso.
Come Tortora, Emilio Fede come Tortora. Tanto Emilio Fede che dice di avere le pezze al culo per colpa dei suoi ex avvocati che gli chiedono un sacco di soldi, intervistato dal Fatto, ma questa cosa è di essere perseguitato dagli avvocati l'abbiamo già sentita qui alla Zanzara, l'avvocato Alecci che gli chiede 250-300 mila euro e che gli avrebbe pignorato una parte dello stipendio, come Tortora.
Allora, io che sono stato da lui a tutti i bunga bunga del mondo, così era fatta la scena. Cioè, io arrivavo.
Ma a tempi non ammettevi di andare ai bunga bunga?
No, sempre detto, li ho visti tutti. Cioè, io sono...
Ma è vero che si travestiva, no?
Ma no,
quello non forse è vero.
Ci sono due tipi di bunga bunga. Il bunga bunga rustico, che è quello di Lele Mora e Fede, cioè due poveretti. Fede poi è come Tortora, cioè è martire di scopate mai fatte, perché non ha mai neanche visto, mai visto poi una che per andare con Berlusconi, scusa Fede posso andare con Silvio, cioè impossibile, reato impossibile, quindi va perdonato e assolto, deve diventare come Tortora.
Salvini dice che non farà l'alleanza con Berlusconi, novità nella Lega. Salvini oggi dice, ce n'è una al giorno lì, che non farà in questo momento l'alleanza con Berlusconi perché sarebbero diversi.
Ad oggi non c'è un accordo sul piano politico nazionale perché a Bruxelles sediamo su banchi diversi, lui difende l'euro, noi riteniamo l'euro una moneta sbagliata, lui è insieme alla Merkel, noi siamo insieme alla Le Pen. Abbiamo una visione d'Italia e di Europa completamente diversa, la Toscana è l'esempio migliore di una mancanza di opposizione per 10 anni, nel senso che qua Forza Italia e PD hanno inciuciato per 10 anni, quindi noi vediamo di portare un po' di aria nuova.
Avete annunciato Urbi e Torbi che ha preso la patente anche ieri sera, ho visto.
Sono stato chiamato in causa, sì. La trasmissione Matrix si è concentrata molto.
Una cosa incredibile, non avete veramente un cazzo da dire. Cioè, ormai in televisione non c'è un cazzo da dire.
No, c'era molto,
si proclama Urbi e Torbi che David Parenzo ha preso la patente.
È stato un divertimento di qualche secondo.
Sentiamo. Abbiamo registrato tutto noi, tutto abbiamo registrato.
Dove sei, Parenzo?
Oh, luogo sensibile.
Devo dirlo per chi segue questo programma, purtroppo Parenzo questa settimana gli hanno dato la patente. Siamo tutti meno sicuri. Davide, prego. Vai.
All'età di 39 anni, questo è un messaggio per chi si mette in macchina da domani, state a casa perché è pericoloso. Però parlando di cose serie.
Ora io dico, molti me l'hanno chiesto, come si fa a prendere la patente a 39 anni?
Allora.
Cioè con due figli, no, adesso questa discussione no, ma molti mi hanno fatto questa domanda,
allora,
molti se lo sono chiesto,
tema,
aspetta.
Non puoi poi, no, non puoi linciare.
Abbiamo due ore e mezzo.
Non dare la possibilità.
Abbiamo due ore e mezzo.
Ma non puoi far come il califfo che
abbiamo,
mi porti.
Io sono il califfo.
Ostaggio delle tue cose in una gabbia. E io
sono
mi esco dalla gabbia e ti mando a fare culo. Perché a 39 anni, come
due
si
figli
fa?
A carico,
e Sandro
due figli
Pertini,
a carico.
E Pertini?
Vabbè, se
e Pertini,
si è paragonato a Pertini, non ce
Mentana,
la faccio. Si è paragonato
Pannella,
a Mentana, a Pertini e Pannella.
E Chiambretti.
Ma tu sei Parenzo.
E Chiambretti,
ma dai,
e Mentana,
su.
E Pertini.
Dai.
E Pertini che si faceva scorrazzare dalla moglie Pertini.
Cioè,
eh?
Ti sei paragonato a Pertini.
Pertini, socialista, partigiano.
Fermo. Massimo Fini, lo scrittore Massimo Fini racconta di Luca Barbareschi. Racconta di Luca Barbareschi. Alle 4:30 suona il citofono. Sono Luca, sono al quinto travestito. Ho bisogno di 300 euro. Era in condizioni spaventose alla Lapo Elkan. Sposato con una bella ragazza, Barbareschi, 3 figlie. Aveva già allora una certa vocazione per l'autodistruzione. A una festa un po' particolare gli passai un biglietto. Per ora va tutto bene, ma guarda che continuando così si finisce nell'impotenza. Cosa che poi è puntualmente avvenuta, sia pur temporaneamente. Mi raccontò che era andato a curarsi a Londra in una clinica specializzata per guarire da questa sua sessomania, ma con scarsi risultati. E dice, Fini, racconta Fini, incredibilmente, pare che l'abbia pure querelato Barbareschi, che andava pure coi travestiti senza protezione. Delle cose incredibili su Luca Barbareschi.
Tanti amici avrà Massimo.
Abbiamo
Fini.
Con noi però il grandissimo mio amico presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, buonasera.
Buonasera a voi.
Ciao Maurizio, come stai?
Bene.
Tu non sei mai andato a travestiti, per carità di Dio, no. Mai.
Io sono un friulano di paese, non esistono.
Non esistono. Tu non sai nemmeno come sono fatti i trans, no Mori?
No, io...
Cioè non... sai cosa sono i trans? Cioè...
Sì, lo so, ma sei da 74 anni, so quasi un po' tutto.
Però diciamo che non li hai mai frequentati, ecco.
Assolutamente, forse non li ho neanche mai visti.
Beh, addirittura l'hai visti, pure in televisione ormai vanno, è pieno di travestiti.
Beh,
in
televisione qualche volta, ma io poi sai, non vedo mai gli spettacoli, vedo documentari, calcio.
Ma anche in Parlamento sono stati travestiti, ti ricordi una travestita in Parlamento, non te la ricordi tu?
Sì, mi ricordo che c'era un transessuale, ma non...
Sì, la signora Luxuria, signora Luxuria in Parlamento, è successo.
Mi ricordo che c'era una pornodiva una volta. Sì,
sì, Cicciolina. Cioè, siamo passati a Cicciolina, però Luxuria è un po' diversa, ma comunque sempre parlamentare è stato. Senti, io voglio chiederti una cosa: vogliamo riascoltare? So che non ne vuoi più parlare, che è una cosa che ti rompe i coglioni, eccetera, eccetera. Però, siccome la gente non è tenuta a saperlo, caro Maurizio, a noi ci ha fatto molto ridere questa storia, a te molto incazzare, a noi molto ridere.
No, non mi ha fatto incazzare, no, mi ha deluso.
Stiamo parlando di Ferrero, ma riascoltiamo Ferrero che è un personaggio incredibile, sentiamo.
Beh, io voglio dire al presidente Zamparini che va minacciato di morte, mi ha insultato, adesso questo è un po' troppo.
Davvero, no?
Adesso questo è troppo. Io per aver detto, per essere una parola, manda via un filippino che poi era indonesiano, ma non dava 3 mesi. Adesso intervenga la giustizia sportiva, se si chiama giustizia, perché il signor Zamparini l'ha fatta un po' fuori dal vaso, mi ha stancato.
Poi addirittura ti ha chiamato anziano. Senti un po' questa cosa, che secondo me è la cosa peggiore che ti ha detto, al di là delle minacce di morte, i messaggini che vi siete scambiati su un giocatore eccetera, ma ti ha detto, beh, un uomo anziano, bisogna un po' che stia calmo eccetera.
Lui deve fare un esame di coscienza. Lui deve fare soltanto una cosa: andare a ritroso quanti calciatori lui ha tolto in modo poco elegante, come sono stato io, perché io l'ho chiamato e l'ho avvertito che c'era questa trattativa in corso, perché io sono una persona che affronto le cose con fair play e rispetto gli anziani. Lui è anziano, stesse tranquillino, perché c'ha galletto, che vuol dire?
Beh, ti ha dato dell'anziano che devi stare tranquillo, ma vi siete... Perché ridi? Perché ridi?
Rido per la macchietta che Ferrero, rido perché sai, io a un certo momento mi era simpatico, ogni tanto mandavo un messaggio, presidentissimo, questa roba qua.
Sì.
Poi quando mi ha telefonato e mi ha telefonato, mi ha detto guarda, intanto ho preso Muñoz, è un giocatore che ho preso, che io spero 6 milioni e lui l'ha preso per 500.000, era in scadenza di contratto. E poi mi ha telefonato e dice guarda, mi sono interessato a Barreto, e io ho detto guarda, ti ringrazio per la telefonata, ma ti avverto che siccome che Barreto rimane da noi, sto trattando il rinnovo del contratto, se tu li vai sopra quello mi alza di 100, 200, 300 mila euro il contratto, no? E non è regolare, ok? Pensavo fosse finita lì,
invece...
ma 2 giorni dopo vengo a sapere che lui ha combinato con Barreto, e io gli mando un messaggino, un sms dicendo guarda, mi dispiace, finalmente conosco chi sei, starò, ma però sappi che io sono sulla riva del fiume ad aspettare, tranquillo. Lui mi risponde,
questa sarebbe la minaccia di morte?
Mi risponde ancora e dice no, ma mi dici delle cose terribili, e io gli rispondo no, guarda, niente di personale dal punto fisico, ma solo ti sto dicendo che chi semina male raccoglie male, e io sono sempre lì in attesa, ma era un'attesa naturalmente non del suo corpo ma di quello che lui sbriciolerà la Sampdoria, punto e basta.
Ma perché per te alla fine sbriciolerà la Sampdoria?
Ma era già quasi sbriciolata, andate a vedere un momentino.
Cioè, ha distrutto tutto.
I conti. Cioè, se uno va a vedere i conti, perché secondo te, diciamo la verità, questo non c'ha una lira. Questo non c'ha una lira.
No, ma io non mi interesso di queste cose qua. Io so che, insomma, io non posso neanche dare giudizi.
Beh, hai detto
chiudiamola lì. Io ho inoltrato quello che lui ha detto alla federazione, dicendo guardate che è molto grave che uno dica in televisione che io ho minacciato di ucciderlo.
Certo, ma lo vuoi portare in tribunale o no?
Io che sto attento a non calpestare una formica perché amo tutti gli animali.
Ma lo vuoi, ma che c'ha sto
no, ma... lui si è offeso.
No, perché, ma è matto, e tu gli hai dato del pazzo.
No, lui io in trasmissione,
sì,
detto,
sì,
che
sì.
È molto divertente, che è molto divertente, poi fra un po' si stancheranno tutti perché uno non può continuare sempre.
Beh, è andato a Sanremo e da Chiambretti.
Vabbè, ma però quello sono andato io a suo tempo da Chiambretti.
No,
però
ma è fisso
quello,
da Chiambretti.
Che dicendo che è divertente, no, però a un certo punto non può
si stancheranno,
dire delle cose oscene, dire quelle. E ho mandato alla federazione tutti i testi dicendo provvedete voi, insomma io sono un tesserato, lui è un tesserato, non può dire a una persona come me che mi conoscono tutti che io ho minacciato di ucciderlo, che è un falso.
Ma
no?
se
io gli ho mandato un messaggio, ho detto chiedimi scusa e finiamola lì. E
lui?
Non l'ha fatto.
E lui niente?
Non l'ha fatto.
Ti ha chiesto scuse, vuoi le scuse da lui? Vuoi le scuse per...
No, ma dai, ne abbiamo parlato troppo, fammi una cortesia, ho detto oggi non parlate tanto di Ferrero,
no.
ci naviga su quello, dai, fra un po' sarà finito.
E lui dice il contrario, che tu vivi alle sue spalle e della sua popolarità, vi dite le stesse cose, lui dice, e lui ogni volta parla di me, eccetera.
Ma voi di tutte le volte mi chiedete di Ferrero, e io rispondo, è una persona amabilissima, divertente, punto, io adesso ho detto, è un traditore, perché uno che mi viene a fregare, un giocatore, e mi telefona prima e dice ok, e poi mi va a fregare il giocatore, è una cosa deprecabile. Mantovani, 10-15 anni fa,
era un'altra cosa,
quando c'era tutta un'altra cosa, anche
altra classe,
anche Garone, però 15 anni fa, Lombardo, 20 anni fa, il presidente della Cremonese aveva Lombardo in scadenza di contratto. Mantovani ha chiamato il presidente e gli ha detto guarda che tu c'hai Lombardo, a me interessa, ma non me ne frega che è scadenza, quanto costa, gli ha dato 3 miliardi, gli ha dato 3 miliardi.
Cioè gli altri erano, gli altri
erano
dei,
un altro tempo.
Erano dei signori.
Erano altri tempi, adesso sono tempi di rapina, ma non solo nel calcio, dappertutto, e mancano i valori, e poi ci si trova queste situazioni. Io non lo farei mai, quando lui ha detto vada a vedere a ritroso, ok, lo sfido, vada a vedere a ritroso,
appunto,
se io una volta ho fatto un lavoro del genere, mai.
Mai.
Senti, ti voglio dire una cosa, Giuseppe, sai perché mi piaci? Perché sei pazzo.
Andiamo con noi Maurizio Zamparini, che ha risposto per le rime al presidente della Sampdoria Ferrero, che l'ha accusata addirittura di mandargli messaggi di morte. Messaggi di morte, capito? Io me lo vedo Zamparini, che conosco, mandare messaggi di morte, capito? Ma una cosa, diciamo la verità, poco credibile. Ma secondo te, poi chiudiamo su Ferrero, Maurizio. Ma secondo te, questo su Ferrero, ma il presidente della Sampdoria, quando lo vedi tu in televisione, che cosa c'ha? C'ha uno sprint pazzesco, cioè sembra esaltatissimo, o no?
Ma lui pensa di essere arrivato adesso nel campionato e ha preso un'immagine che lui pensa che dentro, ma è divertente, no? Perché penso che dentro lui pensa di essere lui il più bravo, che noi non campiamo niente, che lui è l'inventore del nuovo calcio, ho sentito parlare che lui in 2-3 anni punta allo scudetto, e io lo auguro. Voglio vedere se contano i risultati, poi no, lui quest'anno ha fatto un risultato.
No, ma ha sempre questi occhi, ha sempre.
Però c'ha un allenatore che è veramente bravo, perché io ce l'ho bravo, ma lui ce l'ha anche lui molto bravo.
Di,
no?
Più bravo del tuo, diciamo la verità, più bravo.
Ma è bravo anche il mio.
Ma domenica come gioca? Con la difesa a 3 o a 4 il tuo allenatore?
Ma dipenderà da lui, dai giocatori che ha.
A 4, digli la verità, gli hai detto di giocare a 4, dai, su. Gli hai detto...
Ma io l'anno scorso ho detto di giocare a 3, dipende dai giocatori che non ha, ma poi per me 3, 4, 5 bisogna che prenda meno gol. Abbiamo una difesa che prende quasi 2 gol a partita, non va.
Senti una cosa, perché non vai alla manifestazione, tu che sei uomo del nord, di Salvini sabato a Roma? Ti piace Salvini, no?
No, a me, io vorrei che nelle prossime elezioni gli italiani pensassero di fare una lista civica italiana.
Come lista civica?
Senza nessun politico dentro.
Un'altra lista.
Noi della gente, solo la gente, via i politici.
Ma
via le istituzioni,
poi diventano politici,
via
anche
i burocrati.
Ma fanno la fine dei grillini, poi
noi che siamo le vittime di questo sistema.
Ho capito, ma Grillo, come coi grillini. Ci ha provato Grillo a fare sta roba, non è andato
bene. Grillo ci ha provato a fare Grillo. Lui ci ha provato, io sto dicendo, lui ha fatto un movimento civico, lui ha fatto un partito praticamente, no? E naturalmente ha eletto anche, io il tentativo l'ho seguito, ho dato il voto l'ultima volta, no? Però non ha fatto nulla, ecco, noi dobbiamo cambiare questo paese.
Sei uno di quelli delusi da Grillo, tu?
Sì, io sono deluso
perché
sono stato in contatto con lui prima delle elezioni e gli ho detto sono a disposizione per mettermi a lavorare, non per posti politici che non voglio, per l'amor di Dio, ma con delle persone a lavorare per fare un progetto economico diverso per questo paese, perché deve ripartire.
Ma dico, ma Salvini non è l'uomo nuovo allora, non è la vera opposizione a Renzi secondo te, Salvini, oppure è roba vecchia?
Io Salvini è venuto in trasmissione con me tante volte.
Non ti piace?
Una volta era con Tremonti, che è sostenitore dell'euro, e addirittura si è fatto Equitalia e ci sta ammazzando con delle porcherie, con le cartelle esattoriali. Adesso naturalmente per opportunismo politico è dall'altra parte, perché naturalmente essere contro va a prendere tutta la protesta di questo paese, che essendo un paese
un opportunista, dice un opportunista,
protestano tutti, no? Per cui non vanno a votare.
Un opportunista, dice un opportunista.
Non è un opportunista, è un politico.
Solo
che la politica di adesso, la politica deve essere un uomo, quando fa il politico deve pensare alla gente, ma non è neanche in malafede.
Vabbè, quello pensa
lui, naturalmente deve prendere i voti, e lui i voti li prende facendo così, facendo l'estremista.
Senti una cosa, ma hai visto questa cosa di Gino Paoli dell'evasione fiscale, che l'hanno pizzicato forse con 2 miliardi, poi bisogna vedere.
Non hai soldi in Svizzera, tu, vero?
Tu non hai soldi all'estero, no?
Io ce l'ho ufficiali da sempre, quando ho portato i miei soldi in Svizzera ufficiali, quando ho venduto i franchi.
Ma perché li hai portati, scusa?
Ho detto, io non ho mai fatto un euro di
ma perché li hai portati in Svizzera?
I miei conti correnti, invito tutti ad andarli a vedere, non occorre che ci vada.
Ma perché li hai portati in Svizzera?
No, io li ho mandati tramite bonifico bancario, che portati in Svizzera.
Ma perché?
Se tu vuoi portare i tuoi soldi in Svizzera, in Danimarca, dove vuoi, tu fai un bonifico bancario e trasferisci. L'importante è che a fine anno tu denunci il reddito di quel capitale in Italia. Io penso che qualcun altro non l'ha fatto. No?
Ma che senso ha portarli in Svizzera? Scusami però.
Com'è?
Che senso ha avuto portarli in Svizzera? Cioè, perché non tenerli in Italia?
Ma io ho tenuto il 90% 10% in Italia e il 10% in Svizzera, perché io di questo sistema italiano di uno Stato che a un certo momento
ma delle banche italiane non ti fidi
correnti i soldi e lo hanno fatto 20 anni fa, figurarsi di uno Stato che sta massacrando la gente.
Ma perché non hai portato più soldi in Svizzera allora, solo il 10%?
Perché gli altri l'ho investito nel mio paese, perché amo il mio paese.
Vabbè, comunque, ma secondo te queste operazioni su Gino Paoli ed altre sono solo di facciata, sono solo delle cose...
Allora quando le cose vanno male i politici devono trovare un capo espiatorio. Il capo espiatorio è sempre stato quelli che portano i soldi all'estero. Ma i soldi all'estero li portano perché non credono in loro, perché hanno paura di perderli qua. Portano i loro risparmi.
Dunque tu li giustifichi un po'.
Una volta sai che non cosa facevano, li mettevano sotto il materasso o li nascondevano in una buca.
Dunque tu li capisci, quelli che portano i soldi in Svizzera da un certo punto di vista.
Capisco più loro di quei disgraziati che ti mandano migliaia di cartelle esattoriali false per rapinarci e per distruggere la nostra ricchezza. Io capisco chi crea posti di lavoro, noi stiamo distruggendo gli imprenditori.
Ho capito, ma se uno porta i soldi,
tanti che creano posti di lavoro.
Ma se uno porta i soldi,
queste puttanate di quelli che portano i soldi in Svizzera. Ma per l'amor di Dio, sono solo scuse, come quando dicono gli evasori. Ma se in questo momento nessuno lavora, cosa vale?
Fermi tutti, ciao Maurizio.
Ciao.
Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Domani compio 40 anni e la cambiale dei ricordi mi riporta al 68. Quando ero amico di Capanna e avevo dato 4 esami con la media del 18. Il mio paese era lontano, in un pezzetto di provincia, e non me lo ricordo mica. La nostra meta era Milano, spinti da una fame antica.
Abbiamo chiamato gli ascoltatori, Parenzo, è un pezzo di società che si esprime, è un pezzo rabbiosissimo di società che si esprime su Mario Capanna e sulla storia del vitalizio. Ricapitoliamo, Capanna non vuole rinunciare al 10% del suo vitalizio e soprattutto se la prende con i giovani dicendo è colpa vostra, non lottate.
No,
e
momento,
dunque avete...
Un momento, abbiamo concordato 1 minuto e 44 secondi.
No, scusi Capanna, lei
no,
ha detto...
No, un momento, vai a fare in culo. Abbiamo prenotato 1 minuto con Gilletti e 44 secondi.
Ma perché
secondi
Gilletti poi?
Per poter
perché
dire
Gilletti?
Che dovete andare a fare in culo voi al 10%. Abbiamo calcolato, abbiamo parlato...
Ma perché
con...
dice che la pensione
abbiamo
dei giovani
con
così
Riccardo
bassa
Poli.
È colpa loro?
44 secondi, abbiamo me ne vado altrimenti.
Io ho aperto la segreteria telefonica su Mario Capanna, è uscito di tutto... Innanzitutto sentiamo l'annuncio,
no,
vai.
Brutto,
di tutto,
brutto,
guarda, di tutto è uscito.
Brutto,
è un pezzo di società rabbiosa che Capanna conosce bene e che in parte non dico che apprezzerà perché non apprezzerà, però che deve capire
ma
quello che
niente,
sì,
ma
quello
la
che
di 4
no, 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 che 4, non sai i messaggi che sono arrivati.
Temo.
Volete insultare in piena libertà Mario Capanna che non vuole ridursi il vitalizio del 10% e ha detto che è colpa dei giovani se non avranno una pensione? Sfogatevi pure. Lasciate il vostro messaggio allo 02 4652 4010. Ripeto, 02 4652 4010.
Ho fatto veramente una sintesi estrema. No, no, tappate le orecchie ai bambini, però. Ho fatto una sintesi estrema, estrema, perché è uscito di tutto. È un
brutto,
pezzo,
brutto,
no, ma va
brutto.
Conservato tutto perché è la rabbia che viene
gente
fuori.
Malata,
per
dai.
I vitalizi, per i vitalizi. Per il fatto che non si vuole ridurre il vitalizio, anche se lui dice che metterà i soldi all'interno di una
fondo.
Non si vuole ridurre per motivi di principio, ha detto, per motivi di principio. È uscito fuori di tutto. Sentiamo.
Capanna è un porco come tutti quelli di sinistra che hanno fatto finta di lottare per i poveri operai e invece gliel'hanno sempre messo al culo.
Capanna, sei una vecchia zecca rincoglionita che spari stronzate. Tu ti dovresti veramente vergognare perché stai invecchiando malissimo.
Capanna, ti auguro un mese di diarrea.
Ah, Capanna, ma vattene a fanculo.
Se la merda fosse oro, Mario Capanna varrebbe un tesoro.
L'esercito di Parenzo vuole bene a Mario Capanna, a dell'utri e alle nutrie.
Il colera passa, Mario Capanna resta. È dunque vero che se ne vanno sempre i migliori.
Capanna, stronzo scorreggione, l'unica merda che hai imparato è stato coclocratico, e il termine meritocratico non ce l'hai mai pensato nel tuo cervello schifoso, ladro!
Capanna!
Mi riporta al 68.
Parenzo, è la rabbia della gente.
No,
è la rabbia
di quattro ubriaconi.
È la rabbia della gente che
ma
è venuta
sì,
fuori.
Ma è quattro,
la rabbia della gente.
Quattro straccioni.
Contro i bidet. E poi faremo sentire Cirino Pomicino, faremo sentire Vittorio Sgarbi, faremo sentire altre persone.
No, non merita
che...
questo, Capanna. Per aver
ma che non
difeso...
merita questo? Io voglio.
No, secondo me non merita.
Vabbè, TG3, dai.
Spinti da una folla. And now the headlines. News Channel 3. E adesso i titoli del TG3.
Anni di Londra, laureato, buona famiglia, il boia dell'ISIS, uccisi 15 cristiani rapiti in Siria, Mosuli, jihadisti fanno pezzi antico e Stato e Sire. Renzi su Rayway, l'offerta di acquisto da parte di Mediaset, operazione di mercato, non politica, non cambiamo la regola del 51% in mano pubblica. Salvini dice no all'accordo con Forza Italia, abbiamo visioni dell'Italia e dell'Europa troppo diverse, Toti allora alleanza a rischio anche in Lombardia. Gli incontri di Mattarella con le opposizioni, oggi al Colle Fratelli d'Italia e Grillo con la più giovane 5 Stelle, l'ex comico, colloquio cordiale e costruttivo. L'Istat, più ottimismo tra famiglie e imprese, l'indice di fiducia dei consumatori ai massimi del 2002, fisco via il segreto bancario anche Liechtenstein. Indagati per concorso in omicidio colposo l'ex ministro Scajola e l'ex capo della polizia De Gennaro, revocarono la scorta a Marco Biagi, ucciso dall'IBR. Stadio blindato a Rotterdam per la partita Feyenoord-Roma dopo gli scontri nella capitale, un'ottantina di tifosi italiani bloccati in caserma e rilasciati, uno arrestato.
Ma perché voi due, tu e Parenzo state lavorando? No, tu e Parenzo sparate minchiate, no? Non so quanto ben pagati, ma questo è un affare che non mi riguarda. E tu lo chiami lavoro questo?
Allora, volevo chiedere ancora due cose al presidente del Palermo. La prima è questa: ma la polizia olandese che ferma i tifosi della Roma, hai sentito quello che sta avvenendo, è più seria di quella italiana? Cioè, controllano meglio la situazione, Maurizio?
Ma non la conosco, ma presumo di sì, ma non è una questione dei singoli poliziotti, È questione di organizzazione delle forze dell'ordine.
Cioè sono più seri.
Io penso che il singolo poliziotto italiano sia uguale al singolo poliziotto olandese. È la nostra organizzazione, è la nostra scuola. Non lo so, è un settore che non conosco.
Cioè, ma è giusto fermare i tifosi?
Ecco, io mi chiedo come mai a Roma è successo quello che è successo. Ecco, uno dovrebbe sapere prevenire quando arriva una squadra a Roma e come naturalmente sanno prevenire in Olanda quando arrivano gli italiani. Insomma.
Senti una cosa, ma in Grecia sospendono il campionato, sei d'accordo per le violenze dei tifosi? Totti dice che andrebbe fatto anche in Italia, tu?
Ma vedi, è una questione solo di cultura. Allora, non puoi sospendere il campionato perché penso che quello che è successo sia successo per 200-300 esagitati.
Vabbè,
la Thatcher in galera. E quelli avevano preso e messo in galera e non penalizzato tutto il resto dei tifosi che magari è il 95-96%. Quando uno in Italia dice che fanno i tornelli anche in Grecia, peggio. È una questione di cultura. Bisogna colpire quelli che delinquono, non la gente normale. Oggi gli stadi italiani sono vuoti perché con la tessera del tifoso, con i pre-controlli, uno non
vabbè,
ci va
ho capito, però in Grecia è successo un casino e hanno deciso di sospendere il campionato.
È successo un casino, ma invece vadano a vedere, poi riprendono il campionato e mettono in galera quelli che delinquono, quelli che fanno reati, e ci sono leggi per reati, li mettono in galera. La Thatcher ha fatto lo stesso. Vedete adesso in Inghilterra che c'erano gli hooligans che facevano un casino pazzesco, Com'è bello vedere le partite con i bambini, con le famiglie allo stadio?
Senti, ma tu che faresti col vitalizio dei politici? Glielo toglieresti direttamente?
Io toglierei i politici.
Vabbè, ma che vuol dire togliere i politici? Al posto dei politici?
Non come Ferrero, non sulla riva del fiume.
Cioè, non ammazzarli.
No, toglierei. Allora, voglio dire,
proviamo a chiamarlo o no?
Politica. Questi non sono politici, sono carrieristi. La politica è fatta per la gente. Questi i problemi dell'Italia non li conoscono. Hanno sempre le pieghe fra di loro, la sinistra con l'altra sinistra, la destra con l'altra destra, e noi italiani abbiamo appena le palle, bisogna che pensino al problema del capito. Loro non sono capaci.
Allora, lista civica per l'Italia, ricordatevi.
Ma lista civica, ma che vuol dire lista civica per l'Italia?
Vuol dire tutti noi che non siamo politici a lavorare gratis per il nostro paese, e siamo in tanti. Io ho lasciato adesso un imprenditore dei più grossi del Veneto che va qui da me per lavoro, per fare investimenti che faremo insieme, per creare posti di lavoro.
Vabbè, ma ho capito, ma il Jobs Act non li crea i posti di lavoro?
Com'è?
I Jobs Act non li crea i posti
di lavoro? Per l'amor di Dio, sono tutte stupidaggini.
Sono tutte
posti di lavoro.
Vabbè, manco quello. Va bene, ciao Maurizio, grazie, ciao, ciao, ragazzi, ciao, ciao, ciao.
Saluti,
ciao,
saluti. Ciao.
Giuseppe, provincia di Ancona, vai.
Ciao Grugiani, buonasera. Dico a Parenzo prima di tutto che sono straccione anch'io, perché io ero un mito di Capanna, da giovane ero un mito, ma sta gente mi fa vergognare di essere stato di sinistra. Ma il vitalizio lo dovrebbe togliere a tutti, destra, sinistra e centro, perché sono tutti in brengo dei papponi, se sono fatti le leggi per conto loro o per saccheggiare l'Italia. Ciao Giuseppe.
Grazie, grazie. Renato, Udine, vai.
Grazie, grazie. Ma grazie.
Vai, dimmi.
Guarda che né Sgarbi né tu e la Bignardi le capite di cinema. Perché il riferimento, sai, a
Frankenstein, sì, che ha fatto, sì.
È un errore enorme, perché? Enorme. Ma io in qualche modo non so come Sgarbi possa fare errori del genere, lui che è un maestro della lettura dell'immagine.
Cioè a chi si riferiva secondo te? Non ho capito.
Ma no, perché intanto è un riferimento, chiaramente il punto di partenza, la fonte è letteraria, ma perché appunto non è Frankenstein, è Nosferatu, è identico a Nosferatu, come si chiama.
Ma tu dici Alfano Nosferatu, Frankenstein non c'entra niente.
Ma no, perché tra l'altro Nosferatu, perché intanto gli assomiglia, è perfetto, cioè il viso è uguale, i dentoni che devono in qualche modo succhiare il sangue, e d'altronde Alfano, che creatura è? Nasce dal corpo di Berlusconi succhiandogli il sangue, e questo è evidente.
Va bene, ciao, 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 fermi tutti!
E comportatevi bene!
Sostengo invece che le mignotte vanno lasciate in strada, sono una cosa bella, ma le mignotte lungo un viale alberato, belle, perché poi sono tutte belle.
Allora andiamo con Raffaele, Milano.
Pronto?
Sì.
Pronto?
Dimmi.
Sì, Cruciani, buonasera. Niente, volevo intervenire sul facce di bronzo Mario Capanna e ci, cioè quelli che si nascondono dietro il diritto acquisito.
Sì.
Allora, ipotizzando un'Italia che non ha più soldi per pagare vitalizi, pensioni d'oro, eccetera, che cosa succede? Chi è che gli garantisce la sostenibilità del sistema? Cosa schiacciano dopo?
No, non ho capito, scusa Raffaele.
Dopo che hanno...
Spiegati
tolto,
meglio, no. Perché sennò non si capisce.
Sì, certo, ok. I soldi sono finiti, gli italiani non ne hanno più neanche per loro.
Sì.
E non so che cosa devono vendere, forse il culo per continuare a,
sì,
a creare un mercato di un qualche cosa. Però ci sono i vecchi, il vecchio sistema si nasconde dietro il diritto acquisito e non è disposto ad abbassare del 10, del 5... di qualsiasi cosa.
Ma volendo sono tutti diritti acquisiti, sono tutte stronzate. Il problema è che poi ci sono i ricorsi in un sacco di regioni, ci sono presidenti, ex deputati regionali, ex presidenti di non so che cazzo, che fanno ricorsi perché in Italia ci sarà sempre un TAR che magari dopo 3-4 anni ti dice no, quella norma è sbagliata secondo questo, secondo quell'altro, e dunque bisogna fare questo piuttosto che quell'altro.
È per questo che il sistema è default, la nave ormai è non è più in linea.
Ma è una, se uno non vuole rinunciare al 10% del suo vitalizio attaccandosi a motivi,
ma questi glielo devono togliere.
A parte che secondo me andrebbe eliminato il vitalizio, andrebbe eliminato, o comunque abbassato almeno della metà, perché comunque, i soldi che loro dicono di aver versato hanno deciso loro quanti versarne, sono comunque soldi della collettività.
Assolutamente.
Cioè, andrebbe tolto il vitalizio, ma di cosa? Ma non esiste in altri paesi il vitalizio per i consiglieri locali, soprattutto. In diversi paesi non esiste nemmeno quello dei parlamentari.
Un momento, distinguiamo.
Corretto. Ma quello che più mi fa arrabbiare è il nascondersi dietro l'incapacità dei giovani, non è assolutamente vero.
Ma quale incapacità? Ma che c'entra questa cosa che i giovani non combattono? Una stronzata, esatto. Dai. È vero che magari non, come dire, molti in Italia non fanno un certo tipo di lavori, ma questo non c'entra niente. Il sistema delle pensioni è stato creato
per cambiare alcune cose.
Il sistema delle pensioni, perché di quello si sta parlando, il sistema delle pensioni è stato creato dalla generazione di Capanna in poi, in avanti. Questo è il punto. I giovani di oggi col sistema hanno miliardi di altre responsabilità.
Capanna non votò,
ma il sistema, come no? Votò anche quello, certo che votò anche
è
quello.
Stato, a parte che è stato pochissimo il Parlamento.
Ma comunque, insomma, il tipo di.
Cioè, non era i democristiani.
Il tipo di società che immagina Capanna, in cui ci sono pensioni alte per tutti, è una società improponibile.
Sì,
cioè, improponibile.
L'isola che non c'è.
Va bene, andiamo a Torino, Giorgio. Giorgio, vai.
Sì, pronto, buonasera
dimmi,
a tutti.
Dimmi.
Io vorrei solo dire tre cose veloci. Allora, la prima è questa. Esistono dei movimenti dove si sono organizzati per recuperare i soldi che sono stati depositati in Svizzera con i tesori di coloro che sono morti in guerra, e questi movimenti sono stati zittiti, non hanno più recuperato niente e nessuno ne vuole più parlare, però ci sono un sacco di soldi di gente che è morta e gli eredi li vorrebbero avere. La seconda cosa...
Non ho capito però, Giorgio.
No, dico, ci sono dei movimenti dove praticamente sono stati organizzati tramite gli eredi di quelli che sono morti nella guerra, parlo
chi se ne frega, ma qual è il punto? Perché devi, non ho capito questa roba qua, gli eredi della seconda...
Diciamo che quello che è da capire è questo, visto che la Svizzera si permette di fare determinati discorsi a livello di restituzione, di comunicazione, di dare soldi e queste cose qui, può fare benissimo quello che vuole perché le banche sono loro. Però, pronto?
Sì, ti sento, ma non capisco il discorso,
però,
scusami.
Bisogna anche tenere presente che i nostri politici sostanzialmente non dovrebbero solo chiedere i soldi da dare indietro, che poi pagano un 7 per 1000, fa ridere rispetto a quello che era lo scudo fiscale, che pagano anche il 5, quindi è una ridicolezza, fa ridere. Però quello che dico io è almeno che abbiano il coraggio di chiedere indietro anche i soldi di coloro che sono i nipoti che avevano i genitori, i nonni, i parenti che sono morti in guerra lasciando i soldi depositati nei fortuni. Della
scusa
Svizzera.
Però Giorgio, abbi pazienza.
E ci sono delle associazioni che stavano
ma chi se ne frega
cosa.
Ma chi se ne frega, sarà interessato tu a questa cosa? È una
no, io non sono interessato, ma ce ne sono tantissimi. Vabbè. Che sarebbero interessati in un momento di crisi, farebbero comodo. Comunque, al di là di quello, dicevo anche un'altra cosa. One Way, se la Rai la vuole vendere, che dia i soldi agli italiani per distribuire gli utili e non pagare più i canoni, altrimenti cosa facciamo? Io pago il canone e poi non posso neanche avere gli utili sulla radio che è nello Stato, cioè sulla TV. Questi sono quei discorsi che bisogna valutare.
Ciao.
E basta essere presi in giro.
Tutto va bene, lì, ciao Giorgio, ciao.
Prego, ciao.
Allora, sia Pomicino che Sgarbi non lo vogliono dire esplicitamente, no, anzi, Pomicino lo dice esplicitamente, è contrario alla eliminazione dei vitalizi per i condannati. Pomicino, ieri alla Zanzara, aggressione alle famiglie.
È un'aggressione alle famiglie perché il trattamento previdenziale è per la famiglia. So soltanto che il vitalizio altro non è che una forma pensionistica minore. Perché non c'ha la tredicesima, non c'ha mille altre cose.
Cioè, capito, non ha la tredicesima il vitalizio, capito? Dunque è una forma pensionistica minore, è meno di una pensione, ma uno veramente ce la faccia come il culo. Adesso
no,
io lo, perché Cirino Pomicino è molto simpatico, una persona di grande cultura, è tutto quello che volete, ma è stato uno degli artefici della rovina di questo paese, bisogna dirlo in maniera esplicita, uno degli artefici, mica il solo, è un granello, ma è stato uno degli artefici.
Ma adesso, vabbè, ma questo,
no, ma questo, ma questo bisogna
questo
dirlo.
È un altro aspetto.
No, ma
della
questo è un aspetto. La seconda cosa, che dica che il vitalizio che andrebbe abolito, secondo me, è il. È è meno di una pensione, è una roba incredibile.
Cioè, è meno di una pensione,
ma
di un qualsiasi
dirigente, ma ci manca pure che gli diamo la tredicesima,
no?
Anche col vitalizio, la tredicesima pure col vitalizio, dai su, ma
uno che ha sempre fatto politica e che ha lavorato, perché non è vero che chi fa politica non lavora, questa è una stupidaggine, cioè.
Sgarbi invece, Sgarbi dice in realtà un'altra cosa, dice che lui non ci fa nulla, non ci fa nulla con questo vitalizio, e perché lo dà ai figli, guadagna 600.000 euro e dunque me lo togliessero pure. In realtà non è proprio così,
La questione del mio vitalizio, siccome io denuncio 600.000 euro all'anno, se me ne tolgono 80.000, me ne accorgo poco. Quindi non soffrirò di questo, farò un lavoro di più, ne faccio tanti. Se lo vogliono togliere a me, ne prenderò atto sereno. Non ne ho bisogno e l'ho utilizzato in questi anni canalizzando le mie figlie. Delle condanne come quelle di Cavan hanno senso perché ha rubato. Io non ho preso una lira, porca puttana! Questa storia che così non ripetere si basa su una persona che era assente senza assenso.
Ho capito, però
non ho preso una lira. Quello che va pagato andrebbe messo all'ergastolo.
Allora andiamo con Paolo da Roma, vai Paolo.
Sì, buonasera, grazie per la compagnia che mi fate.
Dimmi.
A proposito di Sgarbi, ieri mi è piaciuto quando hai sottolineato spesso che lui è stato comunque condannato da un tribunale.
No, tra l'altro devo anche fare un'aggiunta a questa cosa qui, perché oggi mi sono documentato bene, perché la vicenda di Sgarbi me la ricordo. Lui ieri ha detto quella, la truffa, sono stato condannato, ma in realtà non prendevo lo stipendio. Ma non è vero, cioè è stato condannato, e poi per carità ha anche ragione, sicuramente se la sono presa con lui, questo non lo so, io sono sempre amico di Sgarbi e lo resterò comunque. Ma là lui non andava presentando dei documenti medici, dei certificati medici, chiaramente falsificati, falsi, finti, non veritieri. Per questo è stato condannato, ma glielo dico con affetto a Vittorio, cioè il punto è questo: lui presentava, quando era in servizio, non quando era in aspettativa, dei certificati medici che erano palesemente falsi. Ci sono delle cose anche
Ma dopo tanti anni, cioè, come ti ho detto ieri, il diritto anche all'oblio,
ma
cioè,
ho capito,
anche
ma se
persone...
il diritto all'oblio, scusami un attimo, se vogliono fare, noi abbiamo riaperto questa discussione semplicemente perché in Parlamento si discute di togliere, ne parla la Boldrini, ne parla Grasso, non è che ne parlo io, ne parla Grasso, la Boldrini, ne parlano tutti, di levarlo ai condannati. Che tipo di condannati? Poi alla fine non si farà una mazza, secondo me, perché in Italia le cose giuridiche diventano complessissime, perché poi ci sono i ricorsi, le cose. Lui è stato condannato per truffa aggravata allo Stato. Ora io dico, va benissimo, tenete i vitalizi per tutti, però truffa aggravata allo Stato, per questo è stato condannato Sgarbi ed è per questo che se ne parla. Se c'è qualcuno cui bisogna togliere il vitalizio, un reato per il quale bisogna togliere il vitalizio, forse è proprio questo, o no?
Ecco, io volevo dire questa cosa, oltre questo, tra l'altro ogni condannato...
Giusta o no che sia la condanna, dico, è quello.
Certo.
Cioè,
tra l'altro ogni condannato dice, la maggioranza almeno dicono di essere innocenti, ma a parte questo, voglio dire una cosa, forse per questa nemmeno chiamerei, mi riferirei all'oblio, Parenzo, cioè lui si fa chiamare,
ma che diritto,
ma non conosci, esiste il diritto all'oblio,
ma quale diritto all'oblio,
e allora cambia il codice,
ma quale diritto all'oblio,
e studia, guarda se non è vero, esiste un principio che è il diritto all'oblio,
facciamo una trasmissione sul diritto all'oblio, vai,
no, ma esiste ed è giusto che sia così.
Dimmi Paolo, vai, dimmi.
Allora lui ieri, anche da quella persona,
io non lo applico il diritto all'oblio, mi ricordo quello che cazzo mi pare, mi ricordo quello che cazzo mi pare e ricordo quello che mi pare e ricordo quello che mi pare, ma quando
ti può far processare,
ma quando mai,
vedrai,
ma che dici,
certo. Leggi il principio, chiama un avvocato, qualunque tuo amico,
ma vai a fare il simposio, allora vai Paolo,
ma quale
vai?
Simposio, allora, c'è ieri... il diritto all'oblio,
ma quale diritto all'oblio, per cosa è successo 15 anni fa, ma che dici, ma che dici, ma quando mai
esiste, chiedi a qualsiasi persona che conosca un po' di diritto,
va bene, sì, va bene, è arrivato
diritto all'oblio.
È una cosa seria.
Cioè, allora, scusa, no, tanto per chiarire, secondo Parenzo, le cose commesse da Sgarbi o da chiunque altro non si dovrebbero citare.
Non mi interessa. Ti ricordo che c'è un principio, per fortuna, nel nostro ordinamento che prevede che dopo che uno è stato condannato, ha scontato la pena,
non si può ricordare questa cosa.
Si chiama,
non si può ricordare. Ma cosa
che
dici?
È una forma di garanzia.
Ma che dici,
niente,
Paolo?
Allora,
vai, dimmi, Paolo. No, certamente non per questa cosa.
Informa,
Paolo. Questo volevo dire a Parenzo prima di tutto.
Ma riparliamo. siamo alla follia, infatti siamo alla follia,
sì, ma la tua follia,
ma anche tua.
Posso dire, visto,
dimmi Paolo, sì, dimmi.
Ho aspettato tanto,
nessuno ne parla, chissà perché in questi giorni nessuno ne parla. Paolo, vai.
Allora volevo dire, lui si fa chiamare anche ieri da quella persona che lo criticava moltissimo, l'ascoltatore, lo chiamava professore, spesso in televisione lo appellano come professore.
Ah, tu dici che non si può chiamare
lui
professore.
Aspetta, lui mai corregge. Allora io vorrei dire questo, a me non risulta che lui sia professore.
Ma professore uno intende non professore ordinario di cattedra, professore perché spesso ha tenuto lezioni sulla storia dell'arte, eccetera, eccetera, in questo senso qua.
Lato,
vabbè, ho capito Paolo, ma chi se ne frega?
Vabbè, aspetta,
chi se ne frega
cosa?
Però, dai, su.
Vabbè,
dai.
Ho capito, però dato che spesso la gente lo chiama professore, voi siete molto istruiti e l'avete capito.
Vabbè Paolo, ti ho spiegato il motivo per cui lo chiamo professore. Vabbè, Bruno da Como. No, Bruno da Como, dai, Bruno.
Sei pronto?
Dimmi.
Mi senti? No, niente, io volevo risultare solo Parenzo perché difende Capanna.
No, non è che difendo Capanna in quanto Capanna.
Perché non si può difendere questi politici, se no non ce la caviamo più.
Ma non difendo Capanna in quanto
come?
Capanna.
Ha detto che non
ho detto che non mi sembrava stupida l'idea di Capanna di dire devolvo il 10% a un fondo.
Ma quale fondo? Di cosa?
E che non lo si può attaccare,
che non lo si può
attaccare per questo Capanna.
Ma sono soldi nostri,
ma che c'entra nostri? Quello comunque i contributi li ha versati.
Ma versati decisi da chi?
Fatto da un Parlamento, ma intanto
lui,
le ha versati.
Cacchio, noi li abbiamo versati per lui. I soldi sono nostri.
No, ma io capisco che ormai sia mainstream sparare sui politici, su tutte queste
leggi. Come fai a non privilegi, capirlo? Vuoi difendere il potere?
Sembra che i problemi, del mondo girino intorno a questi.
Va bene, la pensi come Pomicino? La pensi come Pomicino?
Sì. Il problema è avere dei politici che sappiano fare bene politica, poi dopo che siano pagati per fare bene le loro misere, che non rubino soprattutto, mi pare un dettaglio non da poco.
Gentilini? Eccoci, Cruciani, come stai?
Bene,
ma che state facendo? Vi state scannando in Veneto, rischiate di perdere.
Ma certamente, io ieri sera ho parlato alla televisione,
sì,
che tutti devono convergere verso l'unico candidato che è Luca Zaia. Chi non è di questa filosofia va fuori dei coglioni.
Va fuori dei coglioni subito. Cioè, Tosi
ho parlato alla TV.
Ho detto Tosi,
no?
Se Tosi persiste in questa, sì, in questa sua idea,
sì,
va fuori dalla Lega.
Va fuori dai coglioni.
Tosi ha tempo di attendere questo mandato di Zaia,
sì,
e poi Zaia può dargli su un piatto d'oro,
sì,
il testimone. Perché Tosi deve capire,
sì,
che è in mano la città più importante di tutto il Veneto, e che è Verona, e che richiede la presenza costante di giorno e di notte, Natale, Capodanno, Pasqua, come era Gentilini a Treviso.
E invece lui che fa? E invece che fa a Verona lui? Perde tempo.
Io non sento parlare, non sento le notizie, non sento i cittadini, non so.
Non si occupa di Verona, dici.
Ah no, ma secondo me no, è cloroformizzato dalle idee politiche. E io ho detto, quando la politica,
sì,
entra nell'amministrazione è la fine dell'amministrazione. Io quindi dico, mettiti un po' di cenere sulla testa, come si fa,
sì,
nel campo ecclesiastico,
sì,
e aspetta il tempo.
Aspetta il
tempo. Verrà giorno in cui tu potrai fare quella richiesta,
sì,
e presentarti al tuo popolo,
sì,
senza rompere i coglioni a nessuno.
Ecco. Però scusami Giancarlo,
adesso io ti parlo da Veneto,
certo,
tu rompi le palle.
Rompi le palle. Io voglio dirti una cosa, Giancarlo, però Tosi denuncia il fatto che tutto viene deciso a Milano, tu sei Veneto, cioè Salvini decide tutto, dice Tosi.
Io ho sempre detto che purtroppo il Veneto è a rimorchio delle gerarchie lombarde. Abbiamo avuto
appunto
le delusioni più grandi
con Bossi.
Con Bossi e con tutta la cricca, le pezze sporche,
sì,
ci sono state anche nella Lega.
Ma Bossi è ancora con ha un minimo di rendita dalla Lega, gli pagate ancora l'autista
e altre cose. Io ho sempre detto che a Treviso avevo chiuso il vaso della marmellata.
Dunque Salvini dovrebbe togliere tutti i soldi a Bossi, tutte le rendite a Bossi, già c'ha lo stipendio.
Certo, ma dovevano prendere tutte le rendite e tutti i vitalizi.
La questione è un'altra, Giancarlo, che Tosi denuncia che Milano vuole decidere tutto, ma è giusto avere un duce nella Lega in questo momento? È giusto avere il grande capo, il duce Salvini?
In certi momenti ci vuole un dittatore.
E dunque?
Ma non il dittatore, non in Bossi, ma un dittatore forse in Salvini, un dittatore che deve però fare i conti con Luca Zaia.
Luca,
non si tocca, è un mio figlio.
E la Moretti come la giudichi? Si sta fregando le mani?
Moretti, quella non fa parte della realtà veneta.
Ma è di Vicenza?
È di Vicenza.
Va nelle Marche.
Ma no.
Ma è di Vicenza?
Ma è di Vicenza? È di Vicenza.
Giancarlo, è di Vicenza?
No, è marchigiana.
Ma che è Ase Veneta, doc, più di ti, più veneta di ti.
Ma non ha vissuto le esperienze di noi veneti.
Ma come?
Io montavo la guardia da Balilla quando Mussolini è venuto nel 1938 a inaugurare l'aeroporto di Treviso.
Hai visto alla fine, Giancarlo, che Toscani non verrà processato per la storia degli ubriaconi?
Ma ascolta, Toscani io l'ho denunciato quando aveva affermato che la Lega era un merdaio e tutto quanto.
Sì.
L'ho denunciato e purtroppo i tribunali lo hanno...
Ma adesso hanno deciso che dire ubriaconi non è un'offesa?
No, sì, ma certo, ma è la teoria della sinistra che impera, cosa vuoi?
Ma tu dici che i magistrati...
Se avessi detto io una frase simile a carico di qualcuno... Sarei stato incriminato immediatamente.
Tu dici i magistrati collusi con la sinistra lo hanno assolto?
Ah sì, c'è la teoria del buonismo, di giustificare qualsiasi espressione. Hai capito qua? Quindi non mi meraviglio, l'ho provato sulla mia pelle.
Tosi a Verona vuole fare il gay pride, visto, ha detto di sì al gay pride.
Lasciamo stare perché qua è terreno minato. Io ho sempre detto, io rispetto tutti,
sì.
Ognuno è arbitro del proprio corpo, ma equiparare la famiglia naturale
alla
famiglia gay, mai.
Però d'accordo, mai. Ma Tosi vuole fare il gay pride a Verona, il gay...
Va bene, ma io... Li sparo oggi.
Come gli spari?
Come?
Sì, politicamente dico, non dire queste semenze perché quella non è una eredità del popolo veneto.
I gay non appartengono al popolo veneto, dici?
No, assolutamente.
Ma perché? Ci stanno, è pieno di froci in Veneto?
Ma io rispetto, li rispetto. Però? Che non facciano esibizionismo, uomini con le tette come... Le ragazze, niente.
Eia, alala.
Com'è?
Eia, alala.
Ma tu sei rimasto ancora fascista? Sei rimasto proprio fascista?
No, io sono rimasto. Il Vangelo secondo Gentilini dice ordine, disciplina e rispetto delle leggi.
Eia, alala. Com'era? Ma ti ricordi le canzoni del fascismo? Una te la ricordi tu?
Allarmi.
Ma tutti i battaglioni del Duce Battaglioni.
Come faceva Giancarlo? Allarmi.
Allarmi siamo fascisti, ammasso i comunisti.
Noi del fascismo siamo i componenti.
Com'era questa?
Avanti.
Ma dimmi un'altra canzone fascista.
Anche Roma rivendica l'impero, l'ora dell'aquila sono, quelli di Tombe salutano il volo, dal Capitolio al Quirinale.
Però scusa, perché non vai a Roma? Non vai a Roma sabato a cantare queste canzoni alla manifestazione di Salvini?
Ascolta,
casa Paola.
Io ho un grande nemico.
Chi è?
L'età.
Ma scusami, per Tosi ci vorrebbe un po' di olio di ricino.
Tosi, bisogna che
un po' di olio di ricino.
Che ci vuole una purga leghista. Io non so
una
se
purga
c'è l'olio di ricino o l'olio extravergine d'oliva.
Però una bella una purga leghista. Una purga leghista. Senti, un'ultima cosa, Giancarlo.
Non c'è nulla da ridere.
Un'ultima cosa.
Dimmi.
È interessante questa cosa. Sulle nutrie. Le nutrie. Allora, io dico una cosa, c'è una deputata di Forza Italia che si chiama Maria Vittoria Brambilla, la quale dice che le nutrie sono degli animali meravigliosi, bisognerebbe adottarne uno addirittura di nutria. L'ha preso in braccio una nutria, ti rendi conto? Una nutria!
Ma io avevo chiesto che fossero uccise tutte quante perché sono un pericolo pubblico.
Appunto, dico.
Ma c'è sempre qualche pazzo e c'è sempre stato. Purtroppo hanno chiuso i manicomi e quindi i pazzi sono molti per le strade. Uno è quello che vuole, se vuole adottare una nutria, se la porta in letto e va bene. Va
ciao,
bene.
Ciao Giancarlo, a presto. Ciao, ciao,
ciao ragazzi.
Ciao ragazzi.
Avanti sempre.
Avanti.
Sono Zaia e so per tutto e per tutti.
Va bene, dipende, dai. Com'è? Io... Salutiamo Zaia con una canzone fascista. Dai, vai, vai.
Roma rivendica l'impero. Ecco, io sono ancora un imperialista e credo che l'imperatore attuale sia Luca Zaia.
Vabbè, ciao, 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 ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao bamboli, ciao, 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 ciao ragazzi.
Era il signor Gentilini, signor mamma Gentilini, mia, che cantava canzoni fasciste, una cosa incredibile.
Pazzesco.
Allora, mi comunicano che in realtà Sgarbi è professore in materie letterarie e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo attestato del Ministero della Pubblica Istruzione, addirittura risalente al 1976. Dunque, per questo attestato può essere tranquillamente e serenamente chiamato professore. Non è che uno non c'è solamente il professore universitario, c'è anche il professore delle scuole superiori e dunque può insegnare materia letteraria negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. E dunque quell'ascoltatore s'attacca.
Lascia andare il più grande bar d'Italia.
Tu Gruciani, vai a fare in culo Gruciani, è perché tu ieri sera hai chiuso la trasmissione e hai detto vai a fare in culo a tutti. Ma scusa, e secondo te questa è una cosa giusta? Noi stiamo a sentire qua che tu ci mandi a fare in culo? Allora vai a fare in culo pure tu, porco tuo, no? Che cazzo di ragionamenti fai? Ma sei scemo?
Cosa succede a Radio Padania?
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti.
Ma sabato con voi in piazza non ci sono quelli di Casa Pound. E quelli chi sono? Sono democratici quelli, sono fascisti come voi, razzisti e nazisti. Pezzo di merda. Ma inculati, coglione. Te è quello che ci ha parlato di studiare.
Ti amo, lo sai, ti amo, sei troppo forte. Sei troppo forte.
A chi ti vuol fermare?
Me lo fai diventare di un duro politicamente,
sai,
guarda.
Voi i ragazzi i duro c'avete solo una cosa, il cervello, perché se
vieni qua a toccarlo, vieni qua a toccarlo, vieni qua a toccarlo, te lo faccio anche toccare il mio cervello, se vuoi.
Vieni. Vengo.
Allora, attenzione, è un invito.
La libertà.
Un ascoltatore napoletano aveva chiamato il signor Barin,
Vedo che sale il livello della radio.
Senti Marina, sale
il livello. Lo salutiamo chiaramente questo terrone di merda, perché è uno di quelli che ci fa ancora credere che ci sia possibilità di avere la secessione.
Ma non li hanno informati questi di radio?
Spiegato che non li hanno informati che sta facendo la Lega del Sud o no?
Che è cambiata l'aria, che non c'è più la secessione, signori di Radio Padania.
Non gliel'hanno spiegato forse?
Fai sentire quanto.
Vieni qua in via Bellerio nel nostro fortino,
razzista,
dai. Guarda,
razzista.
Ci mettiamo qui, abbiamo l'olio bollente proprio dal piano di sopra dove c'è l'ufficio di Bossino. Gettiamo l'olio bollente a questi terroni. Pronto?
Il potere falso.
Gli hanno spiegato che non è più il momento di attaccare, di chiamare terroni, eccetera, che bisogna normalizzarsi pure a Radio Padania oppure no? No, non gliel'hanno spiegato, mi sa,
Non è arrivato lì il messaggio.
Vabbè.
Libertà.
Bene, Ivan Palermo, vai.
Sì, ciao Giuseppe, ciao.
Dimmi.
Ciao David. No, mi fa piacere che avete aperto anche al cabaret, questa è una cosa importante perché comunque
Radio Padania dici, sì.
Sì, assolutamente.
No, ma anche questo è un cabaret, che vuol dire? Dai, su.
Ma anche a Gentilini, ma anche a Scilipoti, ma anche a Razzi.
Scilipoti è due anni che non lo sentiamo.
No, voglio dire, a tutti quelli a cui solitamente date spazio e che non meriterebbero di parlare nemmeno a casa loro.
Vabbè.
Comunque, io volevo parlare un attimino, volevo dire che la mia impressione sulla frase di Capanna. Volevo dire che secondo me ha ragione perché i giovani non abbiamo le palle. Non abbiamo le palle che lui sostiene, che dovremmo avere.
Le palle forse non ce l'hai tu, altri magari ce le hanno.
No, fammi finire.
Altri ce le hanno le palle, finire. Forse no, sei no, tu che non ce l'hai.
Fammi finire, poi vediamo chi non ce l'hai tutti e due. Sto dicendo che non abbiamo le palle.
Tutti e due, io non sono giovane.
Se mi fai parlare un attimo, sto dicendo non abbiamo le palle di entrare nei palazzi e buttarli fuori a calcio in culo tutti.
Questo sarebbe il progetto, capisci? Il tuo progetto.
No, questo non è un progetto.
Il progetto giovane.
Ascolta.
Quanti anni hai, Ivan?
Non ti riguarda.
Ma che vuol dire? Non è che ti ho chiesto se sei amico di Totorina. Cioè,
la mia età, Giuseppe.
Quanti anni hai?
Ascolta, quanti il anni problema hai? Non è questo.
Quanti
non,
anni hai?
Non ti interessa.
Ma che vuol dire?
Ma guarda che il problema.
Ma qual è il tuo problema?
Qualcuno dovrebbe svegliarsi tra noi e mandarli a fanculo tutti. Questo è il problema.
No, Ivan, lascia perdere mandare a fanculo. Ti ho chiesto quanti anni hai?
È importante?
Certo che è importante, siccome stiamo parlando dei giovani.
Mi ritengo giovane.
No, appunto, dimmi quanti anni hai, ma non è un mica un mistero della fede, che sei? Un terrorista, che sei?
No,
non ho capito.
Assolutamente.
E allora diciamolo,
ma
no.
Ma non è essenziale per
ma, lo di... ma scusa, abbi pazienza, ma lo deciderò io se è essenziale oppure lo decidi tu?
61 anni.
Ma che 61 anni, vabbè, okay. Cioè, vuoi fare il buffone, ma non ho capito, dimmi quanti anni hai. Non
tu,
è
quanti
un
tu quanti me ne dai?
Ma non lo so, 32, 33.
Esatto, hai indovinato, bravissimo.
Dai, ma dimmi
32 o 33? Però.
Sì, ma non si capisce, non vuole dire
35,
l'età. Cioè,
35,
vabbè che siamo a Palermo, c'è un po' un clima omertoso, però non esageriamo.
Ma guarda che mi sa tanto che adesso è più omertoso lì da voi che qui.
Può darsi anche qui.
Basta che ti informi bene.
Sì, ma anche qui, ma dimmi quanti anni hai. Dimmi quanti anni hai. Dimmi quanti
Cruciani.
Dimmi quanti anni hai.
Ancora fai le battute.
Ma non mi dici nemmeno l'età. No, la coppa la rubare non l'ho toccata.
Ma allora cosa dici? L'omertà? Che c'entra l'omertà?
Non mi vuoi dire quanti anni hai?
Cioè, ti ho detto che ne ho 35, te l'ho già detto.
No, veramente avevi detto 32 o 33. Invece adesso 35.
E poi ti ho detto 35.
E ti ritieni giovane a 35 anni?
Assolutamente sì.
Ma giovane, forse è così. In Italia, giovane a 35 anni. A Palermo, giovane a 35 anni.
Allora, definisci la
no, innanzitutto
non è un ragazzino.
Cambiamo l'ordine dei fattori. Io decido quello che dire e faccio io le domande. Primo, non è che decidi tu quello che dico io o la cosa di cui devo parlare. Seconda cosa.
Quando fai queste affermazioni mi fai ridere, certo.
No, terza cosa. Non ho capito. 35 anni. Sei vecchio, allora. Amico mio, sei vecchio, dovresti già lavorare, uscire da casa, fuori.
Ma no, assolutamente, guarda, non stai avendo la minima idea della persona con cui stai parlando. Non l'ho detto che io non lavoro, chi lo sta dicendo che io non lavoro?
No, sto dicendo, allora, a 35 anni non sei giovane, allora, non sei giovane, non sei giovane, non sei giovane.
Perché stai difendendo Capanna?
Io difendo Capanna, ma è 20 giorni che l'attacco, ma che dici?
Io sto dicendo, la prima cosa che ho detto è che lui ha ragione a dire che non abbiamo le palle, perché dovremmo averle, entrare dove dovremmo entrare.
Ma dove vuoi entrare tu in Parlamento, che ti bloccano dopo due secondi a cacciare via chi?
La politica ha distrutto un paese, ti rendi conto o no?
Ma sei tu che li hai votati, siamo noi che li abbiamo votati.
Vai pagliaccio e basta. Dovresti collegarti una volta telefonicamente con Renzi,
Renzi
e cantargli al presidente del consiglio invece di fare parlare quei quattro cabarettisti del cazzo.
Sì.
Questo dovresti
bravo,
fare.
Ivan,
la trasmissione è tua, tu dici quello che devi fare e dillo e fai una cosa giusta ogni tanto. Difendi un po' tutta la gente che ti ascolta, tutta la gente che è disperata.
Guarda che io è da 20 giorni
fare,
è da 20 giorni che attacco Capanna.
Hai paura?
Ma di
che
chi?
Ti chiudono la trasmissione.
Ma chi? Ma di che stai parlando?
Sai benissimo dove sta il potere.
So benissimo dove sta il potere. Se c'è una trasmissione antirenziana qui è questa qua, se c'è
e
una
allora
trasmissione
chiamalo,
anti. Ma che vuol dire chiamalo?
Chiamare quel buffone di Razzi.
Vabbè,
chiama qualcuno che conta.
Non capisci, non sai. Primo non capisci e se la seconda cosa non sai. Questo è il problema, non sai come funziona, non sai. Ciao, Mauro da Rieti, dai, Mauro.
Pronto.
Chiama Renzi e cantagliene quattro, siamo al circo equestre qua. Mauro, vai.
Ciao, io volevo dire una cosa a Parenzo, che prima praticamente da un ascoltatore gli ha detto che va di moda avercela con i politici.
Beh, sì.
E secondo lui con chi ce la dovremmo avere?
Ma con la cattiva politica, non con i politici in genere, ma cosa vuol dire?
Cosa vuol dire politica? Ce l'ho con i politici, ma cosa vuol dire niente? È una stupidaggine. Immagina se in una famiglia, in un'azienda fosse guidato il governo come fanno questi politici, dove andremo a finire noi? Qua,
però cosa vuol dire questi politici?
Come?
Cosa vuol dire?
Questi politici,
chi ha governato tutta la classe politica. Guarda, c'è un partito, vi informo che gli elettori qualche tempo fa hanno, secondo me purtroppo, votato un partito che diceva esattamente queste cose. Siccome siamo in democrazia, le hanno mandati in Parlamento e li stiamo vedendo. Se vi piacciono, potete rivotarli tra un po', quelli che dicono esattamente queste cose, che si chiamano Movimento Five Stars.
Ma guarda che noi votiamo i progetti, e cosa dovremmo fare?
Votate,
allora
basta,
la rivoluzione Cruciani dice se entri in Parlamento,
dite cose vecchie,
cazzate.
Scontate ormai, cose vecchie dite. Esistono in Parlamento persone che sono
sostengono
queste
cose e non possiamo fare la guerra. Votiamo i progetti, ci
ma cosa vorresti fare? Cosa vorresti fare?
Ce la dovremmo avere.
Ma che cosa vorresti fare in particolare? C'è una proposta che vorresti fare?
Io una proposta non ce l'ho, perché
e allora non è che puoi entrare in Parlamento a prendere a calci in culo uno che è stato votato anche da te.
No, ce l'ho con Parenzo che dice parliamo sempre di questi politici come se la dovremmo fare finita.
No, ho detto che questi in generale dire questi politici è una stupidaggine, perché quali questi? Cosa, anche
tutti.
I 5 Stelle? Quindi anche
tu,
i 5 Stelle?
Anche i 5 Stelle,
ah, beh, sai, no, tanto
non
per capirsi,
hanno dimostrato
insomma
un cazzo
bene
di niente.
Beh,
fino
anche
adesso
i 5 Stelle, perfetto, facciamo
anche i 5 Stelle. Perché? Perché la gestione, ma immagina un po' che un bilancio dello Stato ce l'avesse
per capire.
Vabbè, no, ma ho capito benissimo. Ma di fondo tu hai ragione. Di fondo non è che tu hai torto. Dopodiché arrivano le elezioni. Arrivano le elezioni. No,
le elezioni e tu voti un progetto.
No, arrivano le elezioni.
Beh, esatto, voti un progetto.
E poi c'è qualcuno che vota al 41%. Vota il Partito Democratico.
Che appunto, dico, poi non mantengono.
Vabbè.
Allora, che dovremmo fare?
Poi ci sono le altre elezioni. Poi ci sono le altre elezioni per mandare il governo.
Altri progetti, altra gentaccia.
Allora aboliamo la democrazia rappresentativa.
Che dobbiamo fare?
Decidiamo alla radio cosa fare o in televisione,
perché c'è senza coscienza. Io non posso fare niente.
E dunque,
lo so,
l'uomo forte che ci vuole?
L'uomo forte potrebbe essere il cambiamento.
L'uomo,
ma non l'uomo
forte. Volevo arrivare a una conclusione.
L'uomo che spara la gente o fa le cose che non deve fare.
No.
L'uomo forte è l'uomo che ha coscienza.
Ma
politica.
Quello, vabbè, quello sai, quello può andare bene,
l'uomo
può andare male, di solito va male.
Però. Politica.
Va bene,
perché
ho capito.
Qui dobbiamo riprendere la coscienza politica.
Va bene,
politica.
Mauro, ho capito.
Riprendere
la coscienza politica, ho capito. Giorgio da Milano, non significa un cazzo. Giorgio Milano, vai. Giorgio.
Sì, eccomi presente. Volevo chiedere al signor Parenzo come mai ha fatto un'asserzione del diritto all'oblio.
Sì, poi per tanto Banamarchi per non esiste però il diritto all'oblio. Parenzo,
no,
su Banamarchi invece no.
Ma neanche,
però,
invece, neanche per Aico,
su altri sì.
E neanche per Fioravanti e Mambro. Perché se
no,
noi abbiamo
è così,
Mambro,
infatti io considero che hanno scontato la loro pena.
Qual è la norma? Perché visto che lo dice
non esiste,
un parlamentare di sinistra, oltretutto ebreo,
lo dice?
Ma no, parlamentare,
chi è parlamentare?
Chi è parlamentare?
Scusa.
Ma non è un parlamentare il Parenzo.
Vabbè, Giorgio, vattene a casa, va, ciao.
Questo è ubriaco.
Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene.
Allora andiamo in provincia di Alessandria. Fabio, vai. Anzi no, Ferdinando da Palermo. Vai, Ferdinando. Ferdinando, vai. Ferdinando.
Sì, qua sono, arrivo.
Dimmi.
Io volevo dire qualcosa in merito a quanto ha detto poco fa il tuo amico Zamparini.
Sì.
Io sono di Palermo, conosco un po' tutte le vicende. Non
sì.
sono nato ieri.
Vabbè, allora
sinceramente questa continua clorofirma, creare del clorofirmo per la gente che non comincia a non capire più nulla, deve finire.
Che vuol dire clorofirmo per la gente? Spiegami, perché sta drogando le persone,
subito,
dimmi.
Spiego subito. Palermo è stata nei secoli dei secoli sempre. Lui ha fatto il conquistadores di Palermo.
Vabbè, adesso però non apriamo la discussione su una cosa di cui non frega niente a nessuno. Cioè,
lui deve fare il suo lavoro che fa benissimo come presidente di squadra, non so che ruolo
ha. Vabbè, allora
come commerciante, però dico ha avuto, grazie all'influenza che c'ha nel calcio, ha avuto in mano lo Zen, al quale ha promesso centinaia di posti di lavoro, ha costruito il Concadoro.
Vabbè, non senti, però ti ripeto, non ce ne frega niente di tutte queste cose locali a noi, non ce ne fotte nulla.
Ma non si tratta di cose locali, però quando si parla di lista civica nazionale,
vabbè, allora
si parla di politici, a me dei politici non me ne frega niente, per carità. Il problema, posso essere d'accordo sul principio, però alla gente bisogna dare informazioni giuste, perché lui ha la possibilità di parlare attraverso uno strumento.
Vabbè, allora dunque
che convince la gente in modo sbagliato, quindi certe cose non bisogna dirle, bisogna essere
ma non ho capito quello che vuoi dire, però mi dici quello che vuoi dire però, perché ancora non l'ho capito, francamente. Non l'ho capito.
Non si può abusare del ruolo.
Ma l'abbiamo chiamato per rispondere a Ferrero, poi ha parlato delle sue idee sulla politica, eliminare tutti, sì, i politici, vabbè, dico, ma quella è un'altra cosa.
Lui ha conquistato Palermo facilmente, ha avuto quello che la gente chiede molto di meno, non potrà mai avere. Vabbè. Adesso si mette a fare il predicatore, mi pare che dovrebbe anche essere un attimino tranquillino.
Va bene, tranquillino.
Abbiamo bisogno soltanto di lavorare.
Va bene, d'accordo, ciao. Leo, provincia di Lecco, vai Leo.
Eccolo qua, ciao.
Uno che gli gira il culo per Zamparini ha chiamato per dire che gli gira il culo per Zamparini. Dai, Leo, provincia di Lecco.
No, a me Zamparini, al di là che è il presidente del Palermo, mi sta anche bene, lo rispetto, però non c'entra niente con me Zamparini.
Vabbè, allora Leo, vai, andiamo avanti.
Allora, Tosi, cosa sta combinando Tosi? Mi sembra un po' un democristiano della vecchia guardia, no? Un po' all'Alfano, un po' alla Renzi. Cioè, si è svegliato adesso Tosi? Com'è questa storia?
Ma non lo so, sei tu che stai intervenendo, non è che sono intervenuto io.
Cioè, all'interno di un partito si sta le regole del partito, no? Se Zaia
fa una battaglia politica, poi può piacere o no, ma
Zaia ha fatto i miracoli in Veneto, c'è una sanità che pure la Svizzera ce l'ha invidia. E dovevano andare tu?
Ma c'è la invidia, tu chiami dalla provincia di Lecco, tra l'altro, Leo, scusami.
Certo, sono a 20 km da Lugano.
Sì, ho capito, certo. Ma che Veneto che c'entri tu, scusa?
No, c'entra nel fatto che come leghista, perché io sono un leghista della prima ora, non riesco a capire perché Tosi in questo momento
si sta rompendo i coglioni, come dice Gentilini.
Bravo.
Ma guarda, il motivo è molto semplice, guarda, io conosco questa vicenda da tanti anni, conosco le persone che
non è una questione personale,
erano fedelissime, beh come no, in politica ci sono sempre ed esclusivamente questioni
non
personali,
solo.
Molto spesso così, e la questione è fondamentale, c'è un leader nuovo della Lega che si chiama Salvini, che è un leader molto presente in televisione, oggi sono usciti dei dati in cui addirittura si sostiene che Salvini è il più presente su Rai 3, ha dei record di presenza su Rai 3 negli ultimi mesi, per cui questa cosa qui ha dato fastidio a Tosi, che ambiva a diventare, diciamo, il personaggio nazionale della Lega, e poi Salvini vuole mettere bocca nella composizione delle liste locali per le elezioni in Veneto, dove Tosi pensava sì, ma questione
quindi
di potere,
ma politiche, alla fine di potere,
sì, è vero che poi questa estrema destra, la svolta all'estrema destra, non va bene.
Si scontrano due idee. Uno, Tosi dice di essere un leghista democristiano e dice io ho vinto perché comunque più di metà della città, anche hanno votato per me. Quindi lui pensa che la deriva lepenista della Lega sia sbagliata, è una questione politica.
Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi.
Ragazzi, intanto ritorniamo con una rubrica abbandonata da un po' di giorni, Zanzarologi.
Zanzarologi. Zanzarologi. Antologia della zanzara.
Questa è una cosa recente in realtà, però come sapete Toscani non sarà processato, avevo ragione io, avevamo ragione noi, il Veneto protesta, il Presidente della Regione protesta, però per quella frase detta alla zanzara da Toscani, cioè i veneti ubriaconi, atavici, i parenti, gli avi eccetera eccetera, può essere di cattivo gusto, scrivono i PM nella richiesta di archiviazione, però non ci sarà nessun processo e risentiamo tutto, dai.
senti, quando parla il sindaco di Padova,
guarda,
ne avete no, voi anch'io. Di fonici
sbagliati. Quel dialetto meraviglioso che è il dialetto padovano, anch'io ho difficoltà
atavicamente da ubriachi, un accento da alcolizzati,
no dai, no, su no, non si può dire, cioè tu dici no. L'accento veneto è da ubriachi,
sì da ombretta tutto il tempo, l'ombra, bevono le ombre,
no, cioè un popolo, tu dici è un popolo di ubriaconi alla fine,
alcolizzati atavicamente, non loro personalmente ma nonni, padri, madri,
cronici alcolizzati, cronici, dai.
Guarda Parenzo, non è un po',
ma scusa, ma tu veramente vuoi farti emanare una fattua dal Veneto, cioè vuoi che ti impediscono di entrare in Veneto, ce ne dici di tutti i colori sui veneti, cioè.
Ma no, poveretti,
beh
no,
poveretti, insomma, dai,
mica colpa loro se non ce l'hanno.
Vuoi chiedere scusa ai veneti o no? Non ho capito.
Da quello chiedo scusa. Non penso aver detto niente di male, perché ci sono anche delle ricerche, delle vecchie statistiche che dicono che no, il Veneto era una regione molto povera, non so se voi lo sapete, e forse l'unica ricchezza di certe famiglie, neanche di tutte, era la medicina, era il vino, era la grappa. E davano questo anche ai bambini per curarli. Quindi io ho parlato di alcolismo atavico.
Qualcuno scrive oggi, Parenzo, che dopo la decisione di non processare Toscani, anche se non è ancora definitiva, si potrà dire di tutto, cioè i siciliani mafiosi, i calabresi pure, che ne so, i lombardi,
Polentoni,
si potrà dire qualsiasi cosa.
Non è offensivo quello.
Ma non lo so, però dopo questa decisione, diciamo, si sono aperte le gabbie, ma le gabbie erano già aperte da tempo. Ma abbiamo con noi un signore,
sì,
caro, che tra l'altro credo che provenga dalla mia stessa regione. Io sono in parte romano, come sai, in parte umbro. Lui credo, forse è marchigiano, umbro, non lo so bene. Dario Cassini, buonasera.
Io sono contento, Cruciani, perché lei le do del lei come fate voi. È bella questa cosa di quelli che si vantano di essere amici del direttore e danno del direttore e poi gli danno del tu. Quanto ti fa incazzare a te sta cosa?
No, prima mi faceva incazzare, adesso io invece sono passato al tu. Sono passato dal tu da un po' di tempo.
A tutti? Allora dammi del suo santitudine.
Beh, sua santitudine, dai.
Sua santitudine. Che in Vaticano non si fanno differenze maschi e femmine, no?
Dici?
Beh, anche perché sono poche le femmine, soprattutto.
Sono poche le femmine, però ci sono molti.
Vabbè,
lasciamo perdere.
Allora, io non voglio anticipare il tuo mestiere, ma tu mi stai già riferendo dentro di te alla suora rimasta incinta a Rieti, che non è bello.
No, non è bella questa cosa. Forse per lei è bellissimo, però rimanere
incinta. Ma io dico, se tu sostieni, tu suora, che non sapevi di essere incinta e partorisci un vitello chianino di 5 kg, io non ti chiedo di fare ammenda, ti chiedo di fare un piccolo sforzo di memoria. Rifletti, magari, se negli ultimi 9 mesi sei passata nei pressi di un rodeo e lì nessuno poi ti dice niente, capito come la vedo io?
No, però almeno una piccola ammissione ci vorrebbe, dici tu, no? Cioè almeno una piccola ammissione. Guarda, non mi ricordo che 9 mesi fa sono passata vicino a una stalla.
Alla Simmental, bravo.
Esatto, vicino a una stalla, bravo. Ed è successo qualcosa di cui non mi ricordo. Beh, almeno così ce ne possiamo fare.
Quando è accaduta? Quando Papa Francesco, che noi tutti adoriamo, no? Perché
tu l'adori Papa Francesco?
Allora, io devo dire, io adoro Papa Francesco per un motivo solo.
Qual è?
Perché fa il buono ed è un gesuita, cioè il nazista della Chiesa, sei d'accordo con me? Lui ha una ventina dei vescovi sul gruppone, però fa il buono, questa è una cosa che a me piace tanto. Allora, innanzitutto scusatemi, grazie a te per avermi invitato, perché come tu sai, io la tua trasmissione non è che la amo, sono un tossico dirigente, perché da dipendente sono diventato già contratto quadro.
Allora Dario Cassini, Dario Cassini, ciao. Fammi presentare Dario Cassini, che è un comico, fa un sacco di cose, teatro, ma soprattutto ha fatto a un certo punto della sua carriera
ha partecipato a un film pazzesco, molto bello, che tu non hai visto perché sei un salame, si chiama In nome del popolo sovrano, con il signor Barbareschi, di cui noi abbiamo parlato.
Correggi Parenzo, che non ignoravo, voleva fare il figo.
Allora, io, l'anziano Parenzo, anzi, la buonanima di Parenzo, io la saluto personalmente, lo stimo e lo conosco purtroppo personalmente è una macchia sul mio curriculum.
Sono in vita però io.
Citerò... No, tu non hai schiarito niente, David. David o David? Cioè,
David.
David è gay friendly, è ufficiale?
No, David ma lui semplicemente è la pronuncia ebraica del nome David.
Di qualcosa sugli ebrei, allora, di qualcosa di cattivo sugli ebrei, dai Dario, fai.
Non posso dire niente sugli ebrei. Lenny Bruce, ebreo, un grande comico degli anni 50, il quale faceva uno spettacolo, Processo, Prigione e un altro spettacolo, quelli erano comici, altro che Dario Cassini, lui sosteneva che bisogna ringraziare gli ebrei in quanto si sostiene che abbiano ucciso Gesù Cristo crocifiggendolo, altrimenti qualora fosse morto in tempi moderni noi al posto di una bellissima croce di platino di Swarovski avremo una sedia elettrica appesa a una collanina che non è comoda allo stesso modo. Lei è d'accordo?
Io sono d'accordo al 100% essendo io ateo e anche fortemente anticlericare come lei, sua eminenza allora, Dario Cassini,
sua santitudine. Non mi faccio vantare con gli amici ai quali ho detto, io l'ho detto a tutti che Cruciani quello vero mi intervistava, ho omesso Parenzo.
Hai fatto bene, se l'avrei omesso anch'io questo.
No, però io voglio dire una cosa, Dario Cassini ha addirittura scritto un libro, tu ti rendi conto? Cioè, se Dario Cassini, ho conosciuto soprattutto quando ha condotto una trasmissione
anche
su Sky,
Razzi scriverà un libro,
è durata un anno, Stalk Radio, che è un titolo bellissimo.
Però Cruciani devi essere onesto, perché tu sei andato in onda sullo stesso canale insieme a quella che va a letto col portiere della nazionale.
Sì, è vero. Io sono andato, ho fatto una trasmissione con Ilaria D'Amico, va a letto, è fidanzata, infatti, non essere così volgare.
Va a letto. Si ameranno, però la realtà dei fatti qual
quello
è?
Non lo possiamo sapere.
Quando la Seredova ha chiesto a Buffon ma che rapporto c'hai con questa, lei ha detto D'Amico, e lì si è chiusa completamente la diatriba familiare, capisci? Tu parlavi del mio libro, fai bene a farlo perché tutta l'Italia deve sapere
che hai scritto
il dizionario donna italiano donna serve ad evitare le liti, si litiga sempre per una cosa, tu ti vai a cercare il lemma, chiedi a Parenzo di spiegare che vuol dire lemma, perché non lo sa, Parenzo non lo sa che vuol dire lemma.
Che Dario Cassini possa aiutare qualcuno ad evitare le liti, lo ritengo impossibile. Allora, il dizionario donna italiano, italiano donna, il mondo secondo i maschi. No, ferma.
Sei una brutta persona, perché tu che dici che io innesco la rissa quando io non so come.
Ma tu sei uno di quelli che ruba le fidanzate alle mogli, ai mariti,
era il me stesso della fine degli anni 90.
Vabbè, ho capito, ma hai fatto le peggiori porcherie.
Cioè io non so niente di questo.
Ha fatto un sacco di ammetti che hai fatto delle partuse pure. Ammettilo.
Okay, non so cosa vuol dire, che vuol dire fare l'amore con delle vedove dei partigiani. No, sì, l'ho fatto.
Ammucchiate. Hai fatto ammucchiate?
Ah, sì, mi ha fatto ricordare troppo il film di Lina Wertmüller quando Carunchio, interpretato da Giannini, con la Melato, gli fa sodomizzami e lui non capisce, la prende a schiaffi e lei gli fa sodomizzami, lui la guarda come dire cosa, lei glielo sussurra all'orecchio e allora lui prima di farlo si pettina con le mani.
Fermi tutti,
è stato un
si è lodato Gesù Cristo sempre. Said the Joker is a wanted man, makes a way across the land. È giusto andare a puttane? Sì o no? Ma certo che è giusto andare a puttane. Entriamo in scia, va a puttane tutto, va a puttane l'economia, va a puttane il premier, va a puttane l'Italia. Ho scoperto che va a puttane pure mio zio. E che proprio io non ci devo andare a puttane? Ma allora chi sono io? Sandro Bondi?
Cassini nella trasmissione che vi ricordavo prima, cioè Stalk Radio. Che ridi,
quanto mi fai ridere, ti giuro, tu mi ricordi me stesso, però tu sei magro.
Io sono magro, sì, tu sei un po' più ciccione, sì. Però sì, dimmi una cosa,
ciccione ti voglio bene, ma
sei un po' più ciccione,
dai. Su ciccione mi stai
un po' più ciccione, un po' più ciccione.
Ah, un po' più ciccione mi piace, perché
un po' più ciccione,
come direbbe
dai.
Mio fratello Riccardo, non sono grasso, sono giunto all'adipe della carriera. Questo potrebbe
vabbè, ma capito,
chi è la vostra concessionaria di pubblicità?
Beh no, guarda, non affrontiamo questo argomento.
Devi dire il nome.
Si chiama System, si chiama System.
System.
Insultali un po',
dai. È un sito pornografico uguale. No, non li insulto. Voi dovete capire una cosa,
dimmi.
Quando la Zanzara va in pubblicità,
sì.
Un po' come succede in prima serata, Rai 1, Rai 2, Canale sì. 5, Italia 1, Rete 4, vanno in pubblicità tutti, quindi o durate meno o durate di più. Sta cosa gliela vuoi spiegare una volta? Parti con la pubblicità a cazzo, a tradimento, da dietro come Stiliche, capito? Tu vai dietro e fai la pubblicità a cazzo, mentre tu stai dicendo una cosa bellissima. Che tristemente alle volte succede, perché
beh, ogni tanto,
c'è un grande del pensiero occidentale. Lo sai
grandissimo.
Che Cassano c'ha una foto tua a grandezza naturale in
sì, soprattutto dopo che ho fatto qualche scherzetto sulla parola froci, eccetera.
Perché, no, allora senti che te dico io, è bellissimo, perché dico, chi manda a comunicare agli europei sulla presunta omosessualità dei calciatori italiani come
sì.
Fosse fantascienza, mandano Cassano, cioè Cassano in comunicazione
sì.
Nella stessa frase. L'ha detto stampa di Cassano, l'ha tenuto a digiuno una settimana alla catena senza farlo mangiare e gli ha detto andò, mock tras la dente, ci stanno 500 giornalai di tutto il mondo, sentimi a me, dici le frasi facili, fai indicative, imperfetto, non fai congiuntivi e condizionali che t'esci il sangue dal naso. Antonio Cassano non ha neanche aspettato la domanda.
No, è andato dritto, è andato dritto.
Hai sordito con mo, veramente stanno i ricchioni dentro l'alzio. No,
lo sai,
io
ma,
con
lo sai,
i ricchioni non tengo niente. Basta che non soffruci, è una cosa che andrebbe messa sugli annali.
No, basta che si fanno gli affari loro. Basta che si fanno gli affari loro, io non lo so fare, Cassano, lo fai meglio
lei
te.
Mi stai correggendo?
No,
quindi
ma non mi
affari loro.
Mi ricordo bene la frase, adesso non è importante.
Ma tu lo sai perché Cassano ha avuto. Allora, ti metto a dura prova, Cruciani.
Dimmi.
Ma perché a me non mi pare il vero, cioè.
Dai, dimmi che sei allora, adrenalinico, ti sento adrenalitico, non ti fermi perché sei.
Stavate parlando di da bere. Io vengo dall'Umbria, sono arrivato in Toscana, domani recito Pescai a Montecatini, mi sono fatto due bicchieri di vino.
Ecco,
chiunque
appunto.
Dica che il vino è sbagliato, deve ricordarsi.
Sì.
L'unico brindisi che regalo all'intera trasmissione, che tu ti devi tatuare sul pene,
dimmi.
Perché so che c'hai abbastanza spazio. E
ma questo chi te l'ha detto? Scusa, chi te l'ha detto? Qualche amica tua?
Barbara D'Urso.
No, Barbara D'Urso, no, guarda, ti assicuro che questa
non
è veramente una.
Barbara
è veramente
D'Urso.
Una leggenda questa cosa.
Barbara
non può averlo
D'Urso.
Detto.
No, Dario,
D'Urso,
no.
Barbara.
No, ti posso assicurare che
Parenzo, non è come si chiama la sorella di Barbara D'Urso?
Non lo so, ma non può averlo detto, guarda.
Cazzo,
questo.
Parenzo, tu ste cose da parrucchiere le hai sempre sapute, perché mi devi fare delle brutte figure?
Come si chiama la sorella?
Sono ospite.
Ma io non so neanche che non
ma
so neanche
è la sorella di Catena Fiorello.
Tu lo sai, Dario, fermati un attimo. Tu lo sai che oggi sì. È uscita fuori una notizia incredibile che un chirurgo italiano pensa di poter fare il primo trapianto di testa sì. Tra meno di due anni.
Notizia apparsa sul quotidiano Libero.
No, ma aspetta. No, ma anche
ragazzi, altri... siete seri perché ci sta della gente che va ascolta. Voi avete sto dramma.
Certo,
ignorare,
c'è.
È la
testa,
la gente va ascolta.
La testa di una persona.
Io.
La testa.
È il nome di sto medico.
La testa di uno. Cioè io pio la capoccia di Parenzo
esatto.
E la metto sugli addominali dei Cruciani.
No, capito. Esatto, si potrà
beh,
fare questo.
Faresti...
Vabbè, no, vabbè, no.
Sì,
no.
Allora la testa di una persona potrebbe essere
prendere la testa
sul corpo di un donatore.
No, peggio ancora, prendere la testa di Razzi e metterla sul corpo di Umberto Eco. Quello veramente sarebbe, come dire, terribile.
No, quello, Eco,
no,
quello
ma...
che ha scritto il cognome della Margherita, giusto?
Sì, esatto.
No, esatto, ma guarda che è così, cioè si potrà prendere la testa di Razzi
no,
e metterla sul corpo.
È vera o non è vera?
È verissima, è un italiano. Ma domani,
anche il nome,
domani
guarda,
lo intervistiamo.
Ma ragazzi, gli italiani sono un popolo di santi, ubriaconi e navigatori che sbagliavano la strada e bestemmiavano i santi. Di che stiamo a parlare?
Sergio
cioè,
Canavero. Sergio Canavero, direttore.
Si chiama
Cadavero. Togli la N e metti la D.
Dopo una serie di esperimenti fallimentari, lei mi insegna.
Direttore del gruppo di non so che cazzo di Torino. Secondo lui si può prendere la testa di una persona, sì. Il trapianto completo
tra due
di corpo.
Anni si potrà fare.
Testa di una persona trapiantata sul corpo di un donatore. Dunque, in realtà.
Tu per testa intendi cervello?
La testa proprio, la testa. Tutto, anche il cervello, certo, anche il cervello. Comunque,
vi risponderò con sole tre parole. La mia risposta è la seguente. Sì, può fare.
Citazione da Frankenstein Junior.
Fare...
No, è una citazione da Frankenstein
Vabbè,
Junior.
Io però
questa.
Voglio chiedere una
no,
cosa.
Però io, guarda, se il Cruciani non ha capito, si può fare. Io aggiungo pazza
no.
Sulla terrazza. Che andiamo più sul territorio comune.
Allora, un'altra notizia di oggi che vorrei farti commentare, Dario. Pensa te che ti faccio fare.
Sempre, vengo
aspetta,
a dormire,
Dario, fermo, fermo, fermate un attimo. Un'altra notizia.
Se non smetto di portarmi da bere, io non posso smettere
di sbranare. È che sembra che verrà introdotto in America il Viagra femminile. Io so che tu sei un grande utilizzatore di Viagra, grandissimo.
Allora, io non sono un utilizzatore di Viagra. Ma no. Allora, non faccio quello splendido perché io ho 47 anni e come guardo l'elenco del telefono alla voce femminile Marrapo. No, semplicemente io non adopero il Viagra per un motivo, perché c'è un errore clamoroso. Innanzitutto, come sia David, che tu sapete, il foglietto della posologia, cioè le istruzioni del ragazzo di medicina, alla fine, occasionalmente nel 99% dei casi c'è scritto alla fine, raramente a decorso fatale. Sì. Tu me lo dici, io lo leggo che già sto in fin di vita.
No, ma infatti se leggi quella cosa del Viagra, non lo prendi mai. Sì.
Il rapporto la pastiglia va presa 30 minuti prima del rapporto sessuale. Sì. Voi come me avete abitato a Roma. Se tu prendi una pastiglia 30 minuti prima e rimani un'ora e 20 sul raccordo anulare o sulla tangenziale, c'è sangue dal naso, il primo vigile che ti fa venga, tu gli dici venga, aspettava a te per avere l'invito per fare sta cosa della pastiglia. Dovete stare attenti.
Ma chi è
ragazzi?
Che ride dietro di te? Oh, ma chi è che ride dietro
ma
di te?
Ma io sono in un bar di gente stranamente sana, perché si trova a Montecatini Terme, dove le vecchie che stanno per morire fanno le terme. Noi giovani che ancora non stiamo per morire,
giovani, ma c'hai 47 anni, ma che giovane.
Senti, Cruciani, tu
ti stai avvicinando alla fine, dai.
Io ti apprezzo perché c'hai la faccia di uno della discussione crediti. Come giornalista sei il numero uno. No, tu sei il mio.
La discussione crediti.
Io non lecco il culo a nessuno, però tu c'hai, dai.
Allora, però dimmi una sola cosa.
Che ti spezza un dito.
Dario, dimmi una sola cosa. Dizionario donna italiana, italiano donna, il mondo secondo i maschi e le femmine, che è quello che hai scritto. Dimmi una parola.
È facile. Allora, te ne dico due.
Dimmene due.
Allora, innanzitutto che la gente che ci ascolta sappia che è una cosa vera che è uscito il libro, perché sennò dicono è una cazzata.
Ma no, è vero, è uscito il libro, dai, è uscito il libro.
Andatevela a comprare.
Anche tu hai scritto il libro, dai.
Tutto link. No, io non scritto, questo è il quinto e c'ho due best seller, giovane,
informati.
Due best seller.
Vabbè, dai, forza.
Best seller.
Allora?
Cioè, sono cascate un sacco di vecchie. La prima è casa, ogni parola, ogni lemma della lingua viene tradotta al femminese.
Vai, forza, vai con una, vai.
Casa, per una donna quella cosa sempre troppo piccola e sempre troppo in disordine. Casa, per un uomo, è quella cosa che ho impiegato 42 anni a fine di pagare e 3 di matrimonio per farmela zottata la prima cogliona che è passata. Allo stesso modo...
È successo anche a te,
cappella,
È successo anche a te.
Ebbene no.
A me sì.
Lo so, ma io invece ho una fidanzata che si chiama Federica, la quale mi ha messo già in modalità badante. Io vivo in Umbria.
Ma quanti anni 18, ha sta fidanzata?
Lei 17. Ha 33 anni e ha tutte le parti del corpo là dove dovrebbero essere, Cruciani.
Cioè?
Ti ricordi?
Cioè? È tutto a posto,
culo,
tutto regolare?
Il culo, sì.
Cioè,
culo,
tutto regolare? I trans non ti piacciono?
Guarda, il trans c'è una cosa che mi piace, il trans, c'è un mio amico che ce va, che c'ha sta carta banana che fa i punti, no?
Sì.
No, è vero, però lui dice, con un brasiliano, no?
Sì.
Cioè, qua vai a letto con un brasiliano, una brasiliana, come ti pare? Quando tu vai a letto con tua moglie, dopo che hai fatto l'amore, di che ci parli? Con un brasiliano ci parli pure da Bundesliga, cioè è un altro livello di conversazione. Ma la cosa che mi ha convinto del mio amico che parlava di trans, dice... Dario, tu non ci puoi credere, manco se lo dici a Cruciani e a Parenzo tutti insieme ci credono, ma questo qua, questa qua, chiamalo come ti pare, brasiliano, si è spogliato nudo in mezzo al salotto e mi ha fatto un numero che mia moglie se lo sogna. Io gli ho chiesto, ma che t'ha fatto? 600 palleggi di sinistro, a bello!
E l'altra cosa qual era? Con la cacca? L'altra...
Ah, sì, è bellissimo, cappella. Per una donna,
sempre dizionario donna italiana.
Italiano donna, che veramente se vende costa solo 10 euro, che ho bisogno di lucrà. E... cappella per una donna, monumento storico ecclesiastico solitamente posto al centro della città da visitarsi sovente di domenica. Per un uomo la stessa parola è cappella, monumento situato al centro del corpo umano da visitarsi il più spesso possibile, ma che non succede quasi mai, figurato domenica, che quella va in chiesa. Ma aggiungerei, se lei mi consente,
prego,
e qui voglio sfidare la vostra cultura,
vai,
perché voi siete
centri di cultura, voi siete dei culturisti, io lo so. Allora,
culturisti può darsi.
Centri di cultura?
Vabbè, allora,
cultura,
allora?
Culturisti. Allora, Pampino.
Per una donna.
Ornamento da vite per un baccanale.
Vabbè, ma questo
Pampino,
ma chi lo sa?
Per ognuno di noi, esseri umani in senso maschile, Pampino è un evidente errore di stampa. E
ma
fine, basta.
Vabbè, basta. No. Dario Cassini, grazie. Lì. Ciao, a presto.
Grazie.
Torna
a voi,
presto.
Ragazzi.
Ciao, ragazzo. Ciao. Allora, andiamo a Roma. Beppe, Roma, vai. Oh.
Pronto?
Dimmi.
Oh, mi senti, scusa, chiamo solo per offendere Parenzo, ma devo fare una premessa. Ti prego, Parenzo, non minacciare querele, perché veramente...
Vai, però, vai dritto.
Di minchiate. La legge, quella che dici tu sull'oblio esistere nel nostro ordinamento, è un'emerita minchiata. Non esiste nessun principio nel nostro ordinamento che prevede il diritto all'oblio.
Ci sono anche delle sentenze, vattelo a vedere.
Fammi parlare, però.
Vattelo a vedere.
Vai, dai, forza, Beppe, dai, forza.
Esistono sentenze.
La giustizia che ha detto sì, vabbè, ok, l'oblio vale per Google e se non è di rilevanza pubblica lo potete cancellare. E poi se ti piace così tanto l'oblio, perché rompi così tanti coglioni su Pribg? Facciamo su Pribg.
Se tu ti guardi la cosa, cioè, ci sono delle cose che hanno una rilevanza storica e sociale, è diverso.
Non apriamo il dibattito. Giorgio da Treviso, vai, Giorgio.
Pronto?
Dimmi, Giorgio, vai.
Ciao, Cruciani, come va? Senti, io volevo parlare di Capana. Capana ha ragione dal suo punto di vista, cioè lui è uno che ha sempre combattuto per i suoi diritti e sarà difficile oggi togliere i diritti acquisiti a questa gente qui, insomma. Cioè i giovani devono reagire.
Questo...
Io ho 35 anni e non mi reputo né giovane né vecchio, comunque io mi reputo uno che vedrò questa classe politica andare in rovina e vedrò i giovani trionfare sopra questi.
No, Giorgio, lo sai che io non ho capito nulla di quello che lei ha detto? Nulla, niente, zero, totale.
Allora, ti ripeto, Capana ha ragione dal suo punto di vista.
Lui, ma certo che dal suo punto di vista certamente è difficile che uno si dà torto, diciamo, no? Ha ragione in che senso? Spiegami.
Ha ragione, cioè lui ha dei diritti acquisiti, lui ha combattuto.
Ma
ha
capito, ma sono tutti diritti acquisiti...
Ma comunque lui ha sempre combattuto per avere quei diritti lì. Lui ha dato qualcosa a questo
ma
paese.
Ma quali diritti? Quali?
Capana è uno che quando era giovane aveva le pale e reagiva. Invece qua i giovani di oggi non hanno le pale per reagire.
Vabbè, ecco l'altra cazzata. Giorgio, è una minchiata colossale.
Dici tu. No, vabbè, farà sempre giusto quello che dici.
Ma non è ecco giusto tu quello che dico io.
Lì davanti c'è un stipendio bello importante.
Ma che c'entra?
E gli altri li puoi mandare.
No, Giorgio, ma non è questione di mandare a fanculo. Il problema non è il microfono o non microfono. Io sto dicendo semplicemente che l'idea che Capanna si è battuto per i nostri diritti, poi che cosa significa? I nostri, io voglio abolire questa parola che Parenzo pure usa continuamente: i diritti. Ma che
certo,
concretamente,
lo conosci un signore che si chiama Gino Giugni? Ha combattuto per i nostri diritti, il signor Gino Giugni.
Sulla parola Gino Giugni citata alla Zanzara alle 20:48, direi di chiudere anche qui. Giorgio,
hai capito?
Chiudi qua,
ha combattuto per i nostri diritti o no, Gino?
Ma
Giugni,
vuol dire i diritti?
Ma che vuol dire? Lo statuto dei diritti del lavoratore, no?
Vai, Giorgio, vai.
Come che vuol dire?
Però se parli sempre a te, è inutile che chiamiamo, però.
Sì, ma.
Cioè, forza, vai. Non spiegare alla persona.
Vai.
Il discorso è questo: che Capana non c'è. Cioè, magari non è giusto che prende quello che prende, però ha combattuto. Invece noi non combattiamo neanche.
Vabbè, non combattere per cosa?
Perché ci hanno tolto tutti i diritti.
Ma quali tolto tutti i diritti? Ma smettila.
Guarda che dal prossimo anno.
Ma non dire cazzate.
Indeterminato.
Ma magari, ma non dire cazzate.
Ma non... Ma le cazzate non li dico io, le cazzate li fanno i politici, forse non avete capito un cazzo.
Va bene. Walter, a Roma, ciao, vai Giorgio, beviti un bicchiere di vino. Walter,
una cosa: se nel 2015 lui pensa che la circoncisione sia una violenza fisica su un minore non consenziente,
no,
o...
tutt'altro.
O che cosa è?
Tutt'altro. E che cos'è? Una pratica è una, ma assolutamente no, è una pratica religiosa. È una pratica religiosa, non è assolutamente una violenza.
Che c'entra adesso la circoncisione?
Una mia curiosità. Siccome non sono d'accordo sia per le bambine, quello
ma
che
ti frega, ognuno fa la famiglia, fa quello che vuole,
sono cose diverse.
Ma come faccio un bambino che è minore?
Non c'entra nulla con l'infibulazione, lei è un po' ignorante, ma non importa.
Anche le bambine a cui fanno violenza
che gli tagliano le parti intime e la famiglia fa quello
ma
che vuole.
Che l'infibulazione è considerata un reato, no, perché non c'entra nulla. Non ha nulla a che vedere. La circoncisione la fanno anche gli americani. In America l'80% degli uomini, oltre che degli attori porno, che è un tema abbastanza, come dire, qui abbastanza praticato, sono circoncisi per ragioni igieniche. Quindi
ma guarda
di che sta parlando?
Igieniche forse mille anni fa, adesso basta insegnare.
No, adesso informi, anche adesso è così,
ma no,
uguale. No,
va bene,
niente.
Roberto da Latina, ho capito. Roberto da Latina, Walter, vai. Roberto.
Buonasera.
Dimmi, dimmi.
Senta, vorrei domandare a Parenzo in merito a Bonanno.
Non si sente niente, Filippo Frosinone, vai.
Sì, buonasera.
Dimmi.
Gugliani,
vai,
buonasera.
Vai Filippo, vai, dimmi.
No, io un po' che io sentisato spesso e niente, la cosa che mi fa inorridire quando sento parlare di Sgarbi come un professore, come qualcuno che si occupa d'arte. Io quando sento lui, sinceramente mi ricordo le parole di Carmelo Bene che dicevano che diceva qualcuno, dice ma tu sei un artista, no, allora che cazzo te ne fregate dell'arte? Ecco, io la cosa che vorrei dire a Sgarbi è questa.
Cosa?
Si vanta tanto, dice capra a qualcuno, dice capra a qualcun altro, e in fondo parla d'arte senza aver fatto mai nulla nella vita. Dice che guadagna 600.000 euro. Guadagna 600.000 euro, ma di che quali? Ma quali? Chi gli dà 600.000 euro?
Qualcuno gliele darà, se dice di guadagnare, a me l'ha detto e chiaramente, guadagno 600.000 euro l'anno, tra presenze e soprattutto fa presenze. Ma no, ma dai, ma che c'entra?
No.
Un leccaculo, secondo te è un leccaculo. Fermi tutti, ci sentiamo domani alle 18.30, ciao.
Pensa un mondo senza mignotte, che tristezza. Cruciani, tu sei d'accordo con me, ma anche Parenzo.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ti prego.
Radio 24. La passione si sente.